Terminiamo questa conferenza sulla criptografia. Per lo meno si ci prova, insomma. Siete tanti. Dunque, vabbè, questa qua è una frase che a me piace sempre, è un tipo che ha lavorato con delle persone abbastanza importanti nella criptografia e ha detto una cosa durante un'intervista, dice: la criptografia non è niente, niente di più che una struttura matematica. Spesso
dovrebbe essere con il microfono. Esatto, dovrebbe esserci.
Un microfono?
È un attrezzo un po' lungo con la palla.
E quello è la fine del caupriso, guarda. Per la gente sociale.
Sì, sì. Io non lo. Ah, questo qua.
È lui.
È funzionante?
È funzionante. Alla bene.
Quello che va sopra.
Lo tengo vicino o. Onta. Allora, niente, vi dicevo, questa qua è una frase di una persona che secondo me lavora bene a livello teorico di crittografia, niente, è una, secondo più che altro una barzelletta, nel senso che dice la crittografia non è niente più che una struttura matematica per persone paranoiche o persone che hanno delusioni, insomma. Niente, quello, per Cristo, qui non va niente, un attimo soltanto, mi si impalla del portatile. Non mi funziona il touchpad, un attimo soltanto. Questo qua lo attacco qui. Capisco perché mi si è fermato così questo cacchio di cosa. Facciamo così, dai. Ok, così ci siamo, no? E continuano ad andare, ma Cristo santo. Avranno crittografato il computer. E non va con i tasti freccia, è proprio questo qua il problema. Vabbè ragazzi, mi spiace, lo guardiamo un po' più piccolo perché a tutto schermo non va. Sarà la mia macchina. Convenienti del mestiere. Ok. Beh, mi spiace, lo vediamo un po' più piccolo perché non riesco a capire perché il control pack down non va. Insomma. Magari lo proviamo a centrare. Così possiamo rifargli. Dai, quando c'è bisogno magari lo mettiamo a tutto schermo, boh. Proviamo, vediamo un po' come si fa. Allora, vabbè, intanto vi parlo, poi magari quando serve ingrandire vediamo un po' come sistemarci. Allora, innanzitutto c'è quello che vorrei che sia chiaro, è che qualunque cosa passa, noi parliamo di internet, no? Cioè, la crittografia in effetti può essere allargata a qualunque aspetto umano delle persone umane, però in effetti l'occhio di riguardo che do io è ad internet o comunque ad applicazioni che si avvicinano ad internet. In effetti ora analizzando una connessione tipica di internet, la prima cosa che deve essere chiara a tutti quanti è che tutto il traffico che voi fate, perlomeno la stragrande maggioranza del traffico che fate, è in chiaro. Nel senso che, cioè, quando voi vi guardate con un client di posta di qualunque tipo, la posta, la vostra password passa in chiaro, i messaggi che vi arrivano passano in chiaro, cioè sono tutte roba che può essere controllata. Quando voi vi collegate agli IRC, vi possono guardare, cioè vi possono ascoltare. Ora, nessuno di noi, immagino, abbia niente da nascondere, però potrebbe anche essere che qualcuno di noi abbia qualcosa che non voglia fare sapere, non da nascondere, ma che non voglia fare sapere, tipo cose confidenziali, insomma. E allora ecco che nasce la crittografia. In effetti la crittografia io direi che è più vecchia dell'uomo, nel senso che già dai tempi, su tutti i libri, su tutti i testi di crittografia si inizia, io ve lo risparmio, però diciamo che si inizia da Cesare, voglio dire, cioè antichi romani, anche loro lavoravano con sistemi di crittografia banali ai giorni nostri, però ci lavoravano. Erano cose semplici, nel senso che ora vedremo un esempio, qualcosa di, diciamo, di dimostrativo di questo tipo di cifrari, che in effetti più che crittografia la si parla di cifratura dei dati. È una cosa, una sottile differenza ci sta tra crittografia e cifratura, però la vedremo tra un po', la spiegheremo proprio la differenza che ci sta. Ecco, un'altra cosa da cui bisogna partire è il fatto che il fatto che ci sia la crittografia presuppone che ci siano dei buoni, tra virgolette, tra apici, e dei cattivi, sempre tra apici, nel senso che quando qualcuno mette qualcosa di cifrato, cioè fa passare le sue comunicazioni o comunque divulga informazioni in maniera cifrata a qualcun altro, ci sarà pure un motivo, come dicevo all'inizio, per cui si fa questo qua, buono o cattivo che sia, però ci sarà un motivo. E di pari passo con i crittografi ci stanno gli analisti, nel senso sono delle persone, cioè sono due scienze che in effetti sono quasi la stessa cosa, nel senso che crittografi e analisti fanno in effetti il lavoro diametralmente opposto, nel senso i crittografi cercano di trovare delle strade per non fare craccare, per non fare aprire i propri algoritmi, gli analisti cercano di farlo. Ci sono attualmente, oramai è diventata una scienza, nel senso che ad esempio io all'università studio crittografia, ad esempio, però diciamo ci stanno delle visioni contrapposte, sono dei tipi, delle persone che sostengono che la crittografia sia un'arte, come tutte le arti, cioè nel senso come tutte le cose che riguardano matematica a livello un po' empirico, roba di questo tipo qua, le definisco un po' come arte. Io non saprei come dirvela, come proporvela, nel senso oramai è diventata una scienza intuitiva, cioè ci sono delle regole matematiche, roba che deve essere studiata per poter fare in modo sicuro questa cosa qua, perché la crittografia la fanno in tanti, cioè è una cosa che si fa in giro, si vede un sacco di roba su internet, per Windows, per Unix, si trova un sacco di roba, però bisogna vedere poi concretamente se è qualcosa a cui si ci può affidare, perché si affidano, se tu crittografi qualcosa vuol dire che hai delle informazioni importanti che non vuoi che siano divulgate. Se l'algoritmo ha qualche falla, ce le hanno quasi tutti, però se l'algoritmo ha qualche falla troppo grande, la roba diventa di pubblico dominio, fai fatica, inutile, insomma. Vi dicevo all'inizio, la crittografia è un po' vecchia, insomma, è anziana. Io però personalmente, cioè in questa conferenza qua, sia per questioni di tempo sia per questioni di diciamo di interesse pubblico, è inutile tenere della roba troppo vecchia. Quello di cui vi parlo io, cioè, diciamo, dà un netto taglio alla storia della crittografia, si parte dagli anni 70 in su. Diciamo in quel periodo là, in America, in California, in quella roba là, venne Feistel, una persona, fece un lavoro per conto dell'IBM. L'IBM a quel tempo era praticamente quella che oggi, forse lo è anche oggi, però il grande fratello dell'epoca era sicuramente l'IBM. Fece un lavoro per loro perché serviva un sistema crittografico da utilizzare per conto proprio dell'IBM per scopi personali. Lui fece questo lavoro qua e culminò in quello che oggi è chiamato DES, l'algoritmo DES che su tutte le nostre macchine Unix, Linux noi vediamo. In realtà poi l'algoritmo venne comprato dallo Stato americano che ne fece uno standard, però questa è una cosa che vedremo più là. Attualmente DES non è più un algoritmo sicuro, questo lo dico per chi non lo sa, cioè DES nella sua implementazione base fatta da Facetel non è più un algoritmo sicuro, è stato diciamo craccato pubblicamente in modo definitivo nel 95. Da allora in poi non è stata più rivolta attenzione a questo algoritmo, ma se ne sono state uscite due versioni diverse che ora guarderemo e vi spiegherò qual è la differenza: il Double Dash e il Triple Dash, con funzioni di ECB e CBC. Sono sigle strane, per ora tra un po' le vediamo, insomma. Beh, sì, alla fine poi farò anche, cioè parlerò anche un pochino, un po' tanto, spero, dei sistemi a chiave pubblica, che a mio parere sono il futuro della crittografia, non solo a parere mio, ma anche di persone molto più importanti di me. La crittografia pubblica è diciamo secondo me la nuova frontiera, nel senso che tutti gli studi e tutti i grossi gruppi di ricerca a livello mondiale si stanno occupando di sistemi a chiave pubbliche più o meno diversi. Tra questi sicuramente molti di voi conosceranno RSA, PGP, insomma questa roba qua si basano su questo tipo di sistemi a chiave pubbliche più o meno. Ce ne sono anche di altri a cui daremo uno sguardo, e che sono appunto i sistemi di confine che si cercherà di io penso che nel prossimo futuro saranno dei validi sostituti ad RSA, che attualmente detiene tra virgolette un monopolio nei sistemi a chiave pubbliche. Prima di tutto, cioè prima di iniziare a parlare del proviamo ad allargare qui. È una croce vederlo così, insomma. Che vedete? Oh. Così lo vedete? Tanto questo qua non è che ci abbia tanto, poi. Beh, qua ci sta una linea. Allora, questo qua è uno schema che si trova in tutti i testi di letteratura crittografica. Io ho aggiunto una cosa, in effetti, che è quella specie di uovo con la scritta Valve, vi spiego cos'è. Bob ed Alice sono i nostri, quelli che troveremo in tutto questo corso qua, e troverete dappertutto se vi interesserete dopo questa cosa di crittografia. Sono gli interlocutori della transazione crittografica. In basso non si vede? Ci sta una chiave, cioè ci sta un quadratino, un rettangolo con dentro scritto key. Quella là è la chiave crittografica di questo schema. Quello sopra, con l'uovo, dove c'è scritto Valvo, non sono io, cioè è una cosa, potrei essere io, però è l'ipotetico attaccante. Cioè, quella specie di linea che intercorre tra Bob ed Alice, in effetti qua si vede meglio. Gli appunti sono, poi se li vorrete vedere, non so scordo di dirlo all'inizio, si trovano attualmente sul mirror di SoftPJ, softpj.freaknet.org. Ci sta anche un altro mirror, però non mi ricordo qual è. SoftPJ scritto con lo zero, softpj.freaknet.org. Sta in formato PDF, non vanno bene con com'è che non vanno bene con quel? Ah, ecco, XPDF non li legge. GhostView però li legge, quindi potete leggerli con GhostView. Io ho usato Acrobat però ha un problema, non capisco perché, fino a stamattina andava. Comunque, vi dicevo, la linea tra Bob ed Alice è una stringa di bit, sono tutti 1 0 1 0 1 0. Qua si vede meglio, magari volete vedere, si vede un po' meglio, ed è la comunicazione tra Bob ed Alice, ok? In questo schema si vede che c'è una linea tratteggiata per diciamo congiungere Bob ed Alice e la chiave. Questo qua in effetti si suppone sia un canale sicuro. Questa è una cosa fondamentale per i sistemi che andremo ad analizzare ora, che sono detti sistemi simmetrici. Nei sistemi simmetrici si suppone che i due o più utilizzatori dell'algoritmo siano in grado di scambiare in modo sicuro la chiave, in qualunque modo, la mandate per posta, la dite per telefono, non so quanto sia sicuro, però comunque in qualche modo gli date questa chiave, cioè non intercorre tra lo scambio dei dati, insomma. Il canale, mentre tra Bob ed Alice in alto, questa linea qua, che c'è qui, e il canale dati che si suppone essere insicuro. Lì qualcuno, ad esempio quell'uovo là con dentro Valvo, sta ascoltando la vostra comunicazione. È una cosa possibilissima. Qui al Freaknet oramai, cioè, ogni acrit è una cosa normale, cioè, lo sappiamo tutti quanti. Si va di TCP dump, si sniffa, si mette in modo promiscuo e si ascolta tutto. Se c'è qualche stupido che passa le proprie password più importanti in rete qui, gli vengono rubate, insomma. Lo dico, tanto è una cosa che si sa. Niente. Quindi questo traffico qua può essere ascoltato. E là ci sta il nostro ascoltatore, il nostro attaccante in questo caso. In effetti gli attaccanti si possono dividere in due tipi. Gli attaccanti in letteratura, in pratica, sono di tipo attivo e passivo. Gli attaccanti attivi sono degli attaccanti che possono interagire con il traffico, nel senso che, ad esempio, qui noi se vi mettete in modalità promiscua e cominciate ad ascoltare il traffico della Ethernet, della rete che ci sta qua alla kit, siete in effetti siete degli attaccanti passivi, nel senso che vi ascoltate la rete, vedete se passa qualche password, qualche roba che vi può interessare, ve la prendete, ve la tirate giù, fate un grep e ve lo tenete, insomma. Questi sono degli attaccanti passivi, non fanno niente. L'attaccante attivo invece ha la possibilità di interagire con il traffico. Come vedremo, molti algoritmi simmetrici, e poi vedremo anche qualcosa sugli algoritmi asimmetrici, gli attaccanti attivi possono modificare per il proprio tornaconto il pacchetto crittografato che arriva a destinazione, per vari motivi, cioè per fare degli attacchi di tipo DOS alla macchina remota, per vedere un po' come risponde la macchina remota, per cercare di capire le chiavi, insomma, poi vedremo, ci sono delle varie tematiche per questa roba. Niente, vabbè, qua sotto io ho scritto un po' più grande per renderla in evidenza, però praticamente è tutto uguale qua. Cioè, ho scritto rendere sicura una comunicazione supponendo che il canale di comunicazione possa essere violato, cioè che sia non sicuro. E questa è l'idea di tutti gli algoritmi in generale, simmetrici e asimmetrici. Cioè, si cerca di, dato un algoritmo e data delle chiavi, si cerca di poter trasmettere in modo sicuro su un canale non sicuro, qual è internet, quali sono i telefoni cellulari, ad esempio. Molta di questa roba qua viene fatta per studio viene studiata per applicazioni pratiche da sistemi di trasmissione radio cellulari, insomma. Anche se poi sono stati fatti degli errori grossi, molti di voi non so se sanno come funziona un GSM. Come? La linea è un po' crittata, cioè praticamente è un algoritmo, questa è la più grossa, a mio parere, stronzata che è stata fatta da un po' di tempo a questa parte, nel senso che gli algoritmi dei sistemi GSM sono stati chiusi, sono stati segreti, cioè chi li ha studiati li ha mantenuti segreti e ha detto, vabbè, tanto l'algoritmo è abbastanza strong, noi lo manteniamo segreto e trasmettiamo, cioè ce ne freghiamo. Ci sono state un paio di persone che hanno avuto la bella idea di craccare questo algoritmo, è stato un gran casino, insomma, perché si è visto che l'algoritmo non era così sicuro come loro volevano. Se l'algoritmo fosse stato pubblico, allora la cosa sarebbe stata diversa, magari il bug sarebbe spuntato prima e si poteva correre i ripari prima. Attualmente i telefoni cellulari GSM, a modo di vedere di molte persone, sono insicuri, cioè se si vuole addirittura oramai si craccano on the fly. Sono stronzate le cose che si dicono, che bisogna prima registrare e poi si va in decrypt. I GSM oramai si craccano on the fly, al volo. Non è una cosa di tutti i giorni, insomma. Quindi, tenere, a mio modo di vedere, gli algoritmi di crittografia devono essere, cioè secondo me devono essere pubblici, cioè perlomeno pubblicare il proprio lavoro e vedere se ha un riscontro pratico, cioè come vedremo, tutti gli algoritmi che io vi porterò di esempio sono stati divulgati alla comunità scientifica e sono stati provati degli attacchi su questo tipo di algoritmi. Ci sono riusciti, non ci sono riusciti, non è questo il problema. Il problema è che sono stati presentati alla comunità. Se qualcuno si ci voleva cimentare, bene. Avete delle domande su questa prima parte? Non penso. No, no. Sì, dimmi.
L'algoritmo pubblico non compromette chiaramente questo punto di sicurezza che ho.
Come?
L'algoritmo, essendo open source, non compromette la sicurezza.
No, No. Allora, ascolta, forse una cosa che io non ho detto. Per evitare dei disguidi, cioè la forza di un algoritmo crittografico non deve risiedere nel sistema di cifratura, cioè nell'algoritmo vero e proprio, ma deve risiedere nelle chiavi, siano esse private o simmetriche. Cioè l'algoritmo deve essere pubblico, cioè non è inutile fare un reverse engineering dopo, perché si fa, cioè ci sono delle persone che sono abili a far questo e fanno questo tutta la vita, fanno reversing di qualunque tipo. Quindi è inutile tenere privato il fatto che io faccio 10 divisioni, 2 moltiplicazioni, 4 somme e poi divido tutto per 100, diciamo, complico le robe, ma non ha senso. Tenere privato questo non è fare un algoritmo, questo è un semplice sistema di scrambling, di cifratura, come lo volete chiamare voi, di trasposizione, cioè non è crittografia questa qua. La crittografia risiede nelle chiavi, cioè dato l'algoritmo noto, se tu hai una chiave che io non so, anche se tu conosci l'algoritmo non puoi risalire al mio messaggio cifrato, e questa è l'importanza della cosa che vi volevo dire io, cioè l'algoritmo deve poter essere pubblico. Insomma, oggi mentre eravamo seduti si parlava con Fusis, si parlava con Neuro di alcuni problemi che sono stati trovati su alcune macchine che tengono un algoritmo, alcune macchine internet che fanno dei lavori particolari e che hanno tenuto il loro sistema di cifratura delle password protetto, privato. È stato craccato, è stato fatto anche il reversing e adesso si sta provando a craccarlo a mano, insomma. Cioè, è inutile fare una cosa di questo tipo. Ah, beh, qui avevo detto, c'è una nota a piedi pagina dove dice: se il canale fosse sicuro non ci sarebbe bisogno di usare un sistema crittografico, nel senso che io parlavo di un canale privato sicuro per trasmettere la chiave. Ora, questo, come vedremo, è un punto debole dei sistemi simmetrici, che sono quelli dove la chiave deve essere conosciuta a priori in modo sicuro dalle due parti. Ora, se si ha un modo per trasmettere in modo sicuro al 100% la chiave, allora in effetti tutta la storia cade un po', non del tutto, ma cade un po', perché uno potrebbe obiettare e dire: beh, se io ho un canale sicuro con cui trasmettere la chiave, allora bene, gli trasmetto pure il messaggio e via, amen, non c'è bisogno di fare tutte queste storie, insomma. Beh, io non so se ora voi lo vedete cosa c'è scritto là, però c'è scritto basi matematiche. Per la crittografia, purtroppo, c'è bisogno di basi matematiche, nel senso che tutta la crittografia, dai livelli più bassi a quelli più alti, si basa su conoscenze matematiche non complicatissime, perlomeno per le prime cose, però ci vogliono, insomma. Ora, ma dico io, ma non è possibile mettere tutto schermo questo cacchio di cose? Allora, scusate un secondo soltanto, Qui in document dice: first page, next page, control più page down. Ora, se io questa roba qua la schiaffo a tutto schermo, ora qui funziona. Se io la metto a tutto schermo, non va più. Ma che cacchio è? Eh sì, perché qua non funziona, non ho idea per quale motivo. Ma più che altro perché così si comincia a vedere. Altrimenti devo andare di filo ogni volta. Cioè, tu lo vuoi fare manuale? E beh, ma su questa qua innanzitutto te non...
al massimo l'altro.
E lo so, però su quella là innanzitutto non serve a niente, insomma.
Mettilo come la prima.
E infatti, la metto come la prima.
Però spero
che sia rotto il muscolare. Dai, ok, è
meglio.
Ma sì, mi pare un po' di sì. Vediamo. Scusate, mi dispiace, però non ho idea per quale motivo faccia così. Forse sicuramente non vogliono che si parla di crittografia. Eh sì, insomma, un po' meglio, dai. Allora, la prima cosa a cui bisogna affacciarsi per studiare la crittografia bisogna avere delle conoscenze sulle funzioni matematiche. Nel senso che io qua vi ho indicato f di x uguale y, di qualunque tipo sia, chiunque ha fatto della matematica subito dopo l'aritmetica e l'algebra, insomma, conoscere funzioni, f di x uguale y è una funzione che fa corrispondere a un valore di x permutato, cioè cambiato da una funzione, un valore y che è diverso dal valore iniziale, cioè dato in input una x, una funzione che me lo trasforma in un altro valore. A livello concettuale, per la crittografia, per capirla basta sapere questo qua. Però ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le funzioni da utilizzare nella crittografia. In effetti ce ne sono delle altre, però quelle che interesseranno a noi in questo seminario sono due. Sono le funzioni, la funzione deve essere univoca e biettiva, nel senso che la funzione deve essere univoca. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vi faccio vedere, là c'è un disegno che non si vede bene, però questa parte qua più a destra è la funzione f, qui ci stanno dei valori della x. Ad ogni valore della x, quando dico univoca, vuol dire che deve corrispondere uno ed un solo valore della y, cioè dato un input 3, deve corrispondermi un solo valore sempre in uscita, ad esempio 5. Questo è quello che intendo per univoca. Mentre quando dico biettiva, voglio dire che la funzione deve essere invertibile, nel senso che dato il 5 io devo poter risalire soltanto in qualunque caso al 3, cioè non deve succedere che io, dando 5 come input, mi ritorni 2, mettiamo, perché altrimenti tutto il nostro lavoro cade. Cioè se io do in pasto al mio algoritmo un file zip, dopodiché ti dico bene, scompattatelo, il tipo lo scompatta e gli spunta tutt'altra roba e il unzip gli dice CRC failed, roba varia, fallisce, non funziona niente, insomma. Devo poter ritornare all'input originale, sempre e comunque. Sembrano cose semplici, cioè nel senso, vabbè, deve essere univoco e biettivo, roba da niente, no? Non è così semplice, insomma, fare questo gioco. E in effetti qua si parla proprio di matematica, cioè quelle tre non si capisce niente, ve le dico io a voce, quelle tre funzioni, quelle tre postille in eretto che ci stanno in alto sono facile computabilità, irreversibilità è impossibile, e irreversibilità non intendo il ritorno indietro del decrypt, ma l'irreversibilità dato il codice cifrato, risalire al codice originale senza chiave. Qui c'è un mio, si potrebbe fraintendere. Efficienza vuol dire che deve essere veloce, nel senso che sì, vabbè, posso trovarmi una funzione che però ci sta 10 anni per farmi un file da un K, allora no, non me ne faccio niente, sarà sicura quanto volete, però non è molto importante. Ecco, questo qua è il nuovo schema che avevamo visto all'inizio. All'inizio, se vi ricordate, proprio un paio di minuti fa, avevo fatto uno schema di Bob, Alice, Valvo, il testo, eccetera, eccetera. Alla luce di quanto già abbiamo detto, possiamo raffinare il nostro schema aggiungendo due box per ogni lato, tra Bob, no grazie, tra Bob ed Alice. Adesso in alto non passa più il testo, ma passa una funzione. Su Bob ci sta scritto E, che è il nome della funzione, che sta per encrypt, parentesi testo, che è la variabile della nostra funzione, uguale C, il testo cifrato, ciphered. Dall'altra parte, dentro il box in alto, ci sta un'altra funzione, D, decrypt, di C, che è il testo cifrato, che è riuguale al testo originale. Adesso cominciamo a prendere familiarità con queste due nomenclature, cioè E sta per la funzione che encrypta del testo, D sta per la funzione che decrypta il testo, dato in passo un carattere, una stringa, un blocco di bit, insomma, qualcosa. È chiaro fino fino a qua o avete delle domande? Bene, all'inizio io... Ora è un dramma. Allora, all'inizio io vi avevo parlato di due sistemi, crittografia simmetrica e crittografia asimmetrica. Bene, quella che ora iniziamo a vedere è la crittografia simmetrica. Nella crittografia simmetrica, come vi ho detto, si assume, in tutto quello che faremo, si assume che le due parti si scambiano la chiave in privato, la chiave la conoscono tutti e due e sono sicuri che solo loro due la conoscono. È importante questo qua perché, come vi ho detto prima, se la chiave viene a conoscenza di un attaccante, tutto il sistema è in falda, nel senso non vale più, non serve più a niente, possiamo anche non utilizzarlo. Pazienza. Poi vado di qui. Allora, qua vi dico. Non si vede niente, Cristo santo. Oppo. Questo è il massimo che... Questo qua è il massimo come... Non si riesce a far di più. No, perché c'è del codice. Volevo... Ora vi... Voi conoscete il C? Tutti quanti? Ok. È proprio il massimo, vero? Mi spiace, purtroppo non ho che fare. E lo so, perché io volevo farvi vedere del codice. Eccolo qua. Allora, e magari così si comincia a vedere. Magari lo sposto, dai. Si vede, vero? Magari ve lo dico io, magari se spegnete la luce forse... si vede, dai. Allora, questa cosa qua, ecco, ora vi faccio vedere degli esempi, no? Di sistemi crittografici simmetrici. Questo qua in effetti in realtà è un porting fatto da me in C, mentre vi scrivevo questi appunti, di un algoritmo vecchio come la Bibbia, insomma, viene conosciuto nella letteratura come cifrario di Cesare. Per chi non lo conosce, l'algoritmo praticamente sostituisce ad ogni carattere un carattere sommato di 3, cioè se parliamo di non di computer ma di, appunto, dei tempi di Cesare, cosa faceva lui? Alla A faceva corrispondere una C, nel senso si shiftava in avanti di 3 posti, secondo dove si parte, da 0 o 1, potrebbe essere C o D, insomma, si shiftava in avanti di 3 posti la lettera di testo in chiaro per dare il testo cifrato. Io qui vi ho fatto un'implementazione, vi ripeto questa roba qua, se volete poi la potete prendere, di due funzioni molto elementari, sono praticamente 3 righe l'una, che fanno questo qua. Praticamente prende la prima, encoding, prende in input una stringa di caratteri, char di input, la lunghezza del testo che stiamo passando, lo si potrebbe ricavare da dentro, però io l'ho messo lì, non so per quale motivo, è un intero che è la chiave, cioè la chiave nel senso che è il numero di posti da utilizzare per andare da shiftare in avanti, cioè ad esempio in Cesare si usava il 3, mi chiedete perché? Perché non lo so, non viene spiegato, però lui usava il suo algoritmo, il suo cifrario dice 3, non so bene, bisognerebbe chiederlo, infatti. Dentro dichiaro una variabile di output, sempre di tipo char, una stringa, un puntatore a stringa a caratteri, l'alloco della lunghezza determinata, cioè deve essere tanto quanto è il testo in chiaro, insomma, cioè tanti caratteri avevo in ingresso, tanti caratteri avrò in uscita, Ora lo sposto un po' più avanti così si vede. Dopodiché faccio, lo posso spostare anche da qua, dai. Eccolo là. Dopodiché faccio un for, che praticamente è tutto il core, tutto il cuore dell'algoritmo. Faccio un for dove dico, bene, parti dall'inizio della stringa, vai alla fine, fino alla fine, prendi ogni carattere in ingresso, input di, sommagli questo k e mettilo nel corrispondente posto di output, cioè in C, lo dico perché che non lo sa, in C le stringhe sono considerate degli array monodimensionali, dei vettori, come in matematica, quindi ogni carattere della stringa ha un posto determinato, da 0 all'n in questo caso. Quindi io devo pigliare ogni carattere da 0 all'n di input, sommargli quel k che è un intero e avere un output che è il testo cifrato. Ora, in effetti Cesare faceva uno shift, cioè metteva un A e gli metteva poi una C, andava avanti, si andava a pigliare nell'alfabeto la C. Io l'ho fatto in maniera un po' più veloce, sommandogli un intero k che potrebbe essere di qualunque tipo, insomma, tipo, che so, 40... Comunque qualcosa che abbia che rientri nel numero dei caratteri visibili. Cioè, se noi gli mettiamo un numero troppo grosso, andiamo nei caratteri non visibili, perché i caratteri ASCII hanno un determinato numero di caratteri visibili standard e alcuni che non sono standard. Quindi dobbiamo rientrare in un certo range di caratteri. Caratteri visibili vanno da 0 a 255. Noi dobbiamo rientrare in questo standard. Comunque l'algoritmo è fondamentalmente questo. Nel decoding non faccio altro che prendere in input sempre una stringa della lunghezza len, poi ci sta sempre quell'int k che è la nostra chiave, e faccio un'operazione esattamente inversa. Nel for, cioè nel core dell'algoritmo, prendo l'input, gli sottraggo quel famoso k che avevo sommato durante la cifratura e riottengo il testo originale. Salvo complicazioni, insomma, cioè in generale dovrebbe funzionare. Beh, questo qua potrebbe forse a prima vista sembrava un buon metodo, sicuramente sembrava un buon metodo a Cesare, però in effetti è... Come? Sì?
Esce fuori dal range di 255.
Certo, sì, usciamo fuori dal range. In realtà si potrebbe. In questo caso qui, sì. In questo caso qui vale solo per i caratteri. Si potrebbe complicare la cosa facendo un modulo del numero risultante, no? Cioè, se io ho un numero più grande di 255 e ne faccio il modulo, modulo 255, lui mi ritorna sempre un numero tra 0 e 255. Però sorge un problema. Esatto, esatto, benissimo, ti stavo dicendo proprio questo qua, sorge un problema fondamentale che ritorna all'inizio, c'è un problema di univocità, cioè se ho un numero più grande di 255, io comunque avrò lo stesso numero se faccio un modulo, quindi poi non posso più tornare indietro, insomma. Esatto, vabbè, il problema è che Cesare non aveva binari, insomma, quindi non, cioè lui l'ha pensato, infatti proprio... uno dei punti cardine per attaccare questo algoritmo è proprio il fatto che è elementare, insomma, cioè basta provare, cioè così cominciamo ad entrare nel merito degli attacchi, no? Cioè a un algoritmo di questo tipo, che sia o meno di Cesare, insomma, cioè ci stanno in giro, ve lo assicuro, questa roba qua, anche in prodotti commerciali, a una roba di questo tipo, cioè basta fare un attacco e provare 26 numeri per k diversi. Alla fine avremo un testo sensato che sarà sicuramente il testo originale. Non è che ci voglia tanto, 26 prove con un processore nuovo si fanno in una manciata di secondi, insomma. Questo è un po' lento computer, però voglio dire, computer nuovi sono veloci. Quindi io non credo che ci sia altro su questo algoritmo, cioè è molto semplice, solo per rendere l'idea, per inquadrare cos'è la crittografia, insomma. Altre domande? Ecco, adesso possiamo provare a migliorare il nostro algoritmo. Non so se riuscite a vedere il testo, però comunque ve lo leggo io. Allora, nell'algoritmo di Cesare abbiamo detto si utilizzava un intero K per traslare, shiftare, come volete voi, il testo in uscita. Beh, si può migliorare, insomma, voglio dire. Basta, ad esempio, applicare una tabella, una chiave, insomma, una vera e propria chiave, cioè un altro array monodimensionale, quindi un vettore, che è la nostra chiave, una stringa, come la volete immaginare voi, la immaginate. Basta applicare, invece del K, che è un numero soltanto iniziale, applicare un'intera stringa di 30 elementi, 40 elementi, quante ne volete voi, per fare la sostituzione. Così, ad ogni lettera del nostro testo cifrato, del nostro testo originale, corrisponderà una lettera del testo della chiave. Cioè, ad esempio, dato un modo che ora vediamo, che ho utilizzato, cioè sono 2000, ne potete trovare quello che volete, la posizione, il numero, tipo la A è la prima, la B è la seconda, gli date la Z al primo elemento, alla A, date la X alla B perché è seconda, insomma vi definite una funzione per fare questo. Già l'algoritmo si complica, come ora vi faccio vedere dal codice, nel senso che non basta più fare 26 prove, provo 26 numeri, 26, scusatemi, provo 26 lettere, perché le lettere sono 26 nell'algoritmo di prima, provo 26 lettere e mi trovo il testo in chiaro. Qui la cosa si complica, perché se io utilizzo una chiave bella grossa, bisogna provare tutte le varie combinazioni, permutazioni, cioè date qualcuno, cioè sapete cosa sono le permutazioni? Allora vi spiego cosa voglio dire io. Allora, diciamo che la chiave, l'array che utilizziamo per cifrare il nostro testo sono 10 caratteri, ok? Ora, questi 10 caratteri, una permutazione vuol dire che noi possiamo combinare in modo, in tutti i modi, cioè la permutazione è una combinazione di tutti i caratteri possibili sull'array monodimensionale. Quindi, cioè, non basta più indovinare i caratteri. Attenzione, io posso trovare i 10 caratteri utilizzati, ma devo trovare anche la giusta posizione per ogni carattere nella chiave. È chiaro quello che voglio dire? Cioè, non basta sapere che i 10 caratteri sono quelli che vanno dalla A alla L, ma devo trovare anche la posizione per ogni carattere. Tipo, la A potrebbe essere al quarto posto nella stringa, la B potrebbe essere al primo posto. Insomma, bisogna trovare anche questo qua. Già la cosa si complica un po'. Non so se sono chiaro. Sì, no? Ok. Esatto, esatto. Sono... Esatto, infatti ora... Esatto. Esatto, perfetto. Infatti io proprio qua facevo vedere che sono 27 fattoriale stavolta le prove che bisogna fare. 27 fattoriale vuol dire dobbiamo provare tutte le combinazioni possibili. 27 fattoriali è un numero che è molto maggiore di 10 alla 28. E già... Questo è, non sarà il massimo, voglio dire, però è un buon inizio, insomma. Vi faccio vedere l'algoritmo, questo è carino. Allora, io do in input una stringa, stavolta non è più un intero come era prima, è una chiave di caratteri, una stringa. È la solita lunghezza del testo da cifrare. Dentro dichiaro questa, sempre la nostra variabile di output, l'alloco. Dopodiché qui sta sempre il core del nostro algoritmo. Il core di questo algoritmo è sempre il for, no? Cioè, questo for qua ci dice, in effetti in realtà ora sono due i for, non so se voi li riuscite a vedere. aspettate un secondo, così ve li metto in mettiamolo più qua. Ok, ora lo sposto a poco a poco. Allora, il for di encoding, cioè di cifratura, ci dice di andare dall'inizio della stringa di input alla fine, da 0 alla lunghezza che gli abbiamo passato alla nostra funzione, prendere il testo in input, eccolo qua, indicando il carattere che vogliamo cifrare, perché dobbiamo passare carattere per carattere, e gli diamo, siccome sappiamo che il nostro testo in chiaro stiamo utilizzando per ora caratteri, passando del codice particolare, blocchi binari e roba varia, stiamo passando stringhe, ok? Caratteri visibili, insomma, lettere, punti esclamativi, roba di questo tipo, ok? Allora che facciamo? Siccome diamo per assodato che la nostra chiave abbia tante posizioni, quanto sia il carattere più grande convertito in ASCII. Ora mi spiego, cioè ogni carattere, tipo la A, la B, la C, la D, la E, la F, hanno un valore corrispondente in intero, ok? Questo valore ha un numero massimo per i nostri caratteri utilizzabili. Bene, noi diamo per assodato che la nostra chiave possa indicizzare, passandoglielo dentro, vedete? Noi a parentesi gli stiamo passando in effetti non più un carattere, input D, non dà più il carattere A, B o C, ma ci dà un numero, 65, 66, 67, partono da 65, 65, 66, 67, eccetera, 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 fino ad arrivare all'ultimo carattere possibile in ASCII. E noi assumiamo che la nostra chiave possa contenere tutti questi numeri qua. Ok? Quindi avremo sempre un valore di output. Il valore lo mettiamo in output. E questo qua è il testo cifrato, insomma. E continuiamo per tutta la lunghezza. Esatto. Esatto, è una sostituzione di alfabeto che comunque non è quella di Cesare, ecco. Perché qua ogni lettera corrisponde, cioè ogni volta che noi entriamo dentro questo for, il valore key ci restituirà un numero diverso. Quindi non basta più trovare la corrispondenza della A, per esempio, ma dobbiamo trovare tutte le corrispondenze per poter decifrare il testo. È chiaro fino a qua?
Ma per questo la risultati univoci, la che deve avere tutti i valori diversi.
Certo, scusami, mi sono dimenticato di dirlo io. La chiave deve avere tutti i valori diversi, perché
255 caratteri,
è sempre che questa qua è sempre una permutazione, perché la permutazione assume che i valori dell'array siano tutti diversi, è diverso dalla combinazione. La permutazione assume che sia una combinazione di tutti gli elementi possibili, tutti diversi tra di loro, ok? Così abbiamo sempre un output che sarà il nostro testo cifrato. Il decoding stavolta diventa un po' più complesso, nel senso che adesso non basta più sottrargli 3 come faceva Cesare. Adesso il discorso si complica un po', perché vabbè, ci sono sempre gli stessi parametri, no? L'input, la chiave, la lunghezza, tutta questa roba qua. Allochiamo la stringa di output, dopodiché entriamo nel core dell'algoritmo. Ogni algoritmo ha un suo centro, lo vedremo in questi qua, lo vedremo in seguito. Ogni algoritmo ha un suo centro, un suo core che serve per la criptazione e la decriptazione. In questo caso qua, come vedete, è un po' leggermente più complicato del suo predecessore. Adesso cosa facciamo noi? Facciamo la seguente: innanzitutto nel ciclo principale che parte da qua e finisce qua andiamo a scandire la stringa di input, che non dimentichiamo è la stringa cifrata, ok? Scandiamo carattere per carattere. Dopodiché che facciamo? Aspettate un secondo solo che qui sposto. Perfetto. Andiamo a controllare, in effetti si potrebbe ottimizzare, io l'ho fatto così, però si può anche ottimizzare, ora vediamo come. Vado a scandire carattere per carattere, cioè faccio da 0 a 256. Cosa vuol dire? I caratteri possibili che vi ho detto prima vanno da 0 a 256, ok? Vabbè, facendo così vado da 0 a 255, cioè il 256 non è incluso nel for. Esco prima, parto da 0 e arrivo fino a 255. Che faccio allora? Vado a controllarmi l'input, stavolta è il testo cifrato, mi prendo il carattere, no? Che è un carattere che ci è stato ritornato, non dimentichiamo, dalla funzione crittografica, che dava, cioè, è un valore della chiave, ok? Vedetelo così, è un valore della chiave. Prendo questo valore della chiave e vado a controllare se quello che sto analizzando in questo sottociclo, cioè immaginate che siamo dentro questo for che va da 0 a 255, ok? Allora cominciamo a controllare. Quando troviamo che il carattere in input, che è un carattere cifrato, è uguale al carattere scandito attualmente dalla chiave, KDJ, allora vuol dire che abbiamo trovato quale è stato il carattere utilizzato nella funzione di input, nella funzione di encoding. Allora brechiamo, facciamo un break, usciamo, ritorniamo, non il valore come era all'inizio della chiave, ma ritorniamo l'indice, perché come aveva detto qualcuno, questo qua in effetti è una sostituzione di posti, insomma, cioè ci basta sapere che il carattere che avevamo utilizzato stava alla posizione 65 per sapere che 65 è una A. Quindi andiamo a mettere in output, gli mettiamo J, che va del 65, però in effetti il C ci ritornerà una A, perché alla posizione 60, cioè 65 corrisponde a una A in C. È chiaro quello che voglio dire? Bene, qui si sale un pochino a livello di complessità, come vi avevo detto all'inizio. Qui siamo circa 27 fattoriali, qui c'è un errore, non è 10 alla 28, siamo 2 alla 28. 27 fattoriale come complessità. E questo possiamo definirlo un algoritmo di crittografia. Cioè, non sarà l'algoritmo utilizzato dall'NCA, dalla NATO, dai russi per comunicarsi le loro belle storie, però è un algoritmo crittografico, insomma. Cioè ci vuole del tempo, non basta sostituire 26 caratteri, cioè provare 26, fare 26 prove e trovare l'output. Già qualcuno, un malintenzionato deve mettersi a lavorare, insomma. Oltretutto deve riconoscere che avete utilizzato un sistema di questo tipo. Questa è un'altra storia che vediamo tra un po'. Ecco. Ora, vabbè, qua non c'è niente da dire, ve la dico a voce. Non c'è niente da far vedere, ve la dico a voce. In effetti, anche questo sistema, anche se a una prima analisi non è molto evidente, soffre di un grave problema. Ora, tutte le popolazioni che ci sono sulla Terra hanno il proprio linguaggio, no? Ci sono gli italiani che parlano italiano, gli inglesi parlano inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Per semantica della propria lingua, si è visto studiando la semantica della lingua che in ogni lingua ci sono delle lettere o delle consonanti, come volete chiamare voi, delle lettere, insomma, che compaiono in modo più frequente di altre. Ad esempio, nell'italiano le lettere più comuni, la vocale più comune è la A. Ve lo dico, non lo dico io, è uno studio, insomma. Com'è? Non vi sento. La E nell'inglese. La E nell'inglese. La E è la consonante, lo stavo per dire. La E è la vocale più comune nell'inglese. Nell'inglese si trova molto di più la E. Studiando, facendo degli studi statistici, questi qua sono degli studi statistici, no? Facendo degli studi statistici su questo tipo di probabilità che una consonante, una vocale compaia nel nostro testo cifrato, storie, cioè sono dei bei studi che ci fanno vedere come forzare il nostro algoritmo. Meglio ancora, studiando sempre questi studi qua, si è visto che non solo ci saranno delle consonanti e delle vocali che sono più comuni in ogni alfabeto, ma c'è di più, ci sono anche dei bigrammi e dei trigrammi che sono più comuni di altri nell'alfabeto, nel parlato comune, nel parlato scritto. Ora, tenendo questa storia, cioè che abbiamo delle vocali, delle consonanti, dei bigrammi e dei trigrammi più comuni, il nostro ipotetico attaccante, che nel frattempo si è fatto più furbo, cosa può fare? Dice, ci stanno, io so che questo testo qua proviene da un tipo, ad esempio mettiamo che il nostro tipo si è sniffato una nostra email che avevamo crittografata con il nostro nuovo algoritmo, avevamo mandato alla nostra ragazza, un amico, insomma. Bene, lui sa che te sei italiano, perché si guarda l'email, vede che te sei un italiano, presuppone che hai un'email.it e allora scrivi sei un italiano, diciamo. Oppure lo sa per altre ragioni. Comunque sa che te sei un italiano, quindi dice, questo è scritto in italiano, perché il corrispondente è sempre un .it, o perché lo sa, a priori. Comunque sa che te scrivi in italiano. E allora dice, va bene, guarda il testo cifrato, no? Partiamo dalle vocali. E dice, va bene, allora guardo questo testo cifrato e vedo che ci stanno in maggioranza delle V. E allora il tipo può fare un'assunzione e dice, va bene, allora secondo me, indipendentemente dall'algoritmo che ha utilizzato, fra i nostri che abbiamo scelto finora, indipendentemente dall'algoritmo che ha utilizzato, questo tipo a questa V corrisponde una A. E allora inizia un'analisi crittografica del testo, facendo un'assunzione sulla V, e dice che alla V corrisponde una A, e via di seguito, prova a forzare l'algoritmo. In effetti sembra una cosa che non ha né testa né piedi, così detta senza basi, cioè senza riscontri matematici, però vi assicuro che è una tecnica di analisi ben utilizzata attualmente, cioè si utilizza l'analisi di questo tipo, l'analisi semantica. In breve si può arrivare, ad esempio nel nostro algoritmo ci arriva circa nella metà del tempo possibile, cioè abbiamo visto il valore esaustivo era 2 alla 28 se non ricordo male, o 27 fattoriale, non mi ricordo, e si ci arriva circa in metà tempo, insomma, cioè studi statistici hanno provato che facendo questa roba qua si ci arriva circa in metà del tempo, e non è una cosa da sottovalutare, cioè questo nostro algoritmo soffre di questo problema, perché praticamente alla V corrisponde sempre alla A, o alla A corrisponde sempre alla V, insomma, cioè dovunque nel testo io avrò sempre che alla A corrisponde una V, quindi soffro di questo problema. Dimmi.
Non è lo spazio che ha creato questo problema, questo è lo spazio che
viene. Beh, non l'ho fatto io questa storia, cioè non, io non lo so, sì, potrebbe essere, magari, non lo so, lo spazio. Ma sai, penso di no, perché te devi considerare non un volume, è comunque un volume, cioè entra, è un discorso statistico, cioè riassumendo in una pagina di 100.000 lettere, consonanti, vocali, si dice che ci stanno più A nel vocabolario italiano. Gli spazi saranno meno, non lo so io, insomma, questo. Cioè non ho idea, non ti direi una cazzata, insomma, non lo so, potrebbe essere. Potrebbe essere. Comunque questa roba qua la trovate, è un indirizzo del MIT, è un gruppo di ricerca americano, www.mit.edu, da là poi ci arrivate, insomma, sono degli studi, dei PDF, dei PS, dei PostScript, dove si trova anche questa roba qua, questo tipo di analisi. Questa in effetti è già, si inizia a fare www.mit.edu, non vorrei sbagliarmi, però è così. E infatti lo trovi come www.mit.edu. Dimmi. Ragazzi, accendete la luce per cortesia. Tanto per ora non serve.
Lo spazio non viene.
Come?
Lo spazio, carattere spazio, non è cifrato.
Come no, certo. Allo spazio corrisponde un carattere, il carattere ASCII dello spazio è comunque compreso tra 0 e 255, lo troviamo lì dentro, quindi viene sostituito, cioè tra 0 e 255, cioè nell'alfabeto umano non è che ci stanno 255 lettere, consonanti e vocali, ci stanno, cioè è compreso, sono compresi tutti lettere maiuscole. No, no, l'analisi statistica non cade, perché nell'analisi nell'analisi statistica viene considerato non solo le lettere, ma vengono considerate anche tutte le esclamazioni utilizzate, cioè spazi, punti esclamativi, apici, tutta questa roba qua, insomma. Non vengono considerate, ad esempio, le parentesi. Vabbè, ma comunque è un'assunzione, insomma, cioè è un conto di probabilità, cioè si dice che su 100.000 parole il 45% sono A. Sto dicendo numeri, non mi ricordo adesso. Si dice che sono il 40% sono A. Bene, vuoi che invece di essere il 40% sarà il 38%, perché non consideriamo 5 caratteri, 6 caratteri? Cioè siamo sempre lì, insomma, ecco. È uguale a livello statistico, perché comunque sono prove, potrebbe essere che è tutto sballato e non funziona niente poi alla fine. Non ti sento. Beh sì, si potrebbe fare, però lo spazio che te ne fai? Cioè, lo elimini? E poi per rimetterlo come fai? Cioè,
è un uomo comunque per la lettera di tutti. Cioè, io faccio su che sei uomo alla fine. Le parole l'uomo le riconosce tutte, cioè li metto io in spazio. Cioè, io per
finale. Ah vabbè, certo, sì, l'altra volta leggevo che praticamente gli SMS hanno cambiato il modo di scrivere degli esseri umani, nel senso che oramai, siccome si è costretti a 163 caratteri, si scrive tutto senza spazio. Sì, va bene, però vedi, quando si studiano algoritmi di crittografia nuovi o comunque vecchi, si suppone che siano per utenti normali. Io personalmente gli spazi glieli metto nelle mie mail, sennò la gente mi getta mano quando mi vede. No, è giusto quello che dici te, è giusto, perché molte persone hanno studiato delle storie che praticamente, ad esempio, si potrebbe pensare a fare così, cioè si prende il testo, no? Si prendono tutti gli spazi e si tolgono, poi alla fine si mette un carattere di riconoscimento, ad esempio particolare, per fare ritornare indietro, si dice quando c'è questo carattere metti uno spazio, però che senso ha? Si mette direttamente lo spazio, insomma, c'è questa storia qua, l'ho letta una volta, però non ha senso. Cioè, o tu metti un carattere che ti distingue lo spazio per ritornare agli spazi, o gli metti lo spazio è uguale, insomma. Non è che abbia molto senso. Però toglierli non è male, non è male. Cioè, sacrifichi la comodità del sistema, però vedi... Sì. Chiaro. Sì, ma è una bella idea, insomma, cioè, è un'idea, però te devi considerare che un algoritmo deve servire a tutti. Cioè, devi partire dal presupposto che devi scegliere cosa fare, no? Te puoi farti un algoritmo per te, per un tuo amico, per la tua ragazza, per qualcuno, insomma, che è da utilizzare tra voi due, e allora scegliete, dite, vabbè, siccome noi dobbiamo avere un algoritmo sicuro, e allora togliamo gli spazi perché potrebbero essere causa di analisi crittografica, li togliamo e ci scriviamo tutto senza spazi. Però è una scelta che fate voi due, voi tre, voi quattro, quelli che siete. Cioè, io personalmente non utilizzerò il vostro algoritmo, ad esempio, perché io ho esigenze di tipo diverso, cioè devo comunicare delle email, ad esempio, ben formattate, dove si deve capire che ciao, come stai, deve stare staccato, insomma, ok? Scusate un secondo, mi accendo una sigaretta. Ops. Allora, vi dicevo, adesso abbiamo ben chiaro, no, come funzionano questi due algoritmi di cui abbiamo parlato. Proviamo a migliorarlo ancora, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, facciamo così. Allora, diamo questa nuova regola al nostro algoritmo e diciamo il valore di K del nostro primo algoritmo per ciascuna lettera è determinata attraverso una piccola chiave ripetuta. Bene, ora diciamo che ad ogni passo si aggiunge l'indice della lettera corrente della chiave all'indice della lettera del testo, determinando l'indice della lettera del testo cifrato. Vediamo cosa voglio dire, ora lo vediamo passo per passo. Allora, esatto, ora la guardiamo. Ora te la faccio vedere, però forse è meglio che spegnete nuovamente la luce, sennò non vedete il codice. Allora, prendiamo in input sempre la nostra stringa da cifrare, la lunghezza gliela passiamo, al solito la si può anche derivare però, la chiave che è K, è una stringa, attenzione, non è come nel primo, è una stringa di caratteri, e la lunghezza anche della chiave K. Creiamo una stringa di output, la allochiamo, cioè allochiamo spazio in memoria per questa nuova stringa, e iniziamo il core dell'algoritmo, che è questo for. Allora gli diciamo, bene, parti da zero, arriva alla lunghezza della stringa, e fai così. Sostituisci all'input i, cioè al carattere i, sostituisci il carattere più k, è la chiave, k è la chiave, vado a prendere il carattere k di i modulo la lunghezza k, cioè cosa faccio? Sappiamo che la nostra chiave può prendere valori, abbiamo ad esempio un tot di valori, no? Ad esempio abbiamo una chiave di 50 elementi. Allora cosa facciamo? Prendiamo, ritorniamo un po' indietro, insomma, l'algoritmo, cioè pensatelo così, pensatelo a un algoritmo di Cesare, quello dove si sostituiva k, si faceva k più 3, no? Però stavolta ad ogni carattere corrisponde, cioè praticamente viene fatto una somma, uno shift diverso per ogni carattere, ok? È chiaro quello che voglio dire? Quindi cosa facciamo? Per fare questo coso qua non ci basta più fare più k, che era un numero. Dobbiamo fare più k diverso per ogni carattere. Per fare questo andiamo a indicizzare la chiave facendo i modulo k len, assicurandoci che abbiamo sempre valori tra 0 e 255, perché i è l'indice che ci scorre. Io l'ho fatto ottimizzato, però i è l'indice che ci scorre il testo, che non è che è detto che sia di lunghezza tanto quanto la chiave, Può essere un testo di 100 caratteri, la chiave è di 20. Quindi dobbiamo fare un modulo. Ok? Dopodiché ritorniamo l'output. Dimmi. Scusami, non ti sento.
Cioè, in questo caso stiamo aggiungendo un valore fisso al valore di input.
Sì? Cioè, questo K di... No, non è fisso, attenzione, è fisso per un carattere.
Però dipende da i, che sempre va da 1, da 0 a l. Cioè, quello che voglio dire è che se avessimo aggiunto più i oppure i modulo K di input, non è che sarebbe cambiato il dato, la complessità.
KLen a noi ci serve solamente per scorrere la chiave,
È chiaro, ma non vedo la necessità dell'utilizzo della chiave con questo tipo di...
Ti spiego.
Se avessimo aggiunto solo i e modulo KLen, avremmo modificato il valore di input aggiungendo il valore che dipende da i. Ok? Mm-hmm. In questo caso modifichiamo qualcosa che dipende da i rimodificato.
Non ti capisco, cioè sono io che non capisco te, mi spiace, perché ti faccio vedere magari il decrypt, l'analisi, magari lo capisci, cioè io non sto capendo cosa vuoi dire tu.
Non vedo la necessità di...
Allora ti dico, nell'algoritmo di Cesare noi cosa facevamo? Sommavamo, ad esempio, se avevamo la A, facevamo A più 3, no? E ci pigliavamo una C. Ok, è un numero fisso, cioè per la B, alla B corrisponde la D, alla C corrisponde la E, eccetera eccetera eccetera. È un numero fisso, quindi basta indovinare quel numero per trovare la chiave, cioè quel numero è la chiave che ci rivela il testo in chiaro. Qui non ci basta indovinare un numero, qui a te non basta indovinare un numero, perché il numero è indicizzato, nel senso che ti viene dato da K di I modulo quello là, ok? Cioè aumenta la complessità, cioè tutto quanto si basa su questo, cerchiamo di aumentare la complessità. Non so se è chiaro, se ne chiami cerco di spiegarmi in modo diverso magari. Vabbè, il decrypt praticamente è analogo sul singola linea dell'algoritmo di cifratura, cioè prendiamo il testo, gli sottraiamo K di modulo len e otteniamo il testo in chiaro. E attenzione, io all'inizio vi avevo detto, qualcuno di voi mi aveva detto, ma se facciamo il modulo non abbiamo univocità. In questo caso qua la cosa non vale, perché non è che noi stiamo facendo un modulo di cui che non riusciamo a predire. Il modulo noi lo stiamo facendo sulla chiave, cioè sappiamo che alla chiave, cioè ruotiamo i valori, cioè quando saliamo, non mettiamo ad esempio, gli diamo un valore di 256, sappiamo che gli ritorna, il modulo ci ritorna 1, poi ci ritorna 2, poi ci ritorna 3, poi ci ritorna 4, è sempre uguale insomma, cioè non abbiamo problemi di univocità in questo senso, non so se è chiaro. Ecco, questo qua è un sistema che sembrerebbe banale, però questi sistemi qua vengono chiamati one time pad o one touch pad. Questi sistemi in effetti sono i sistemi attualmente, magari potete accendere per ora, se attualmente sono i sistemi più sicuri esistenti, cioè dimostrato matematicamente, perché tutti gli algoritmi, quando si dice hanno craccato il DES, hanno craccato l'RSA, hanno craccato quell'altra storia, cioè in effetti ci stanno degli studi matematici dietro che dicono che quegli algoritmi non sono sicuri. Questo qua è un algoritmo che è stato dimostrato matematicamente che se voi fate corrispondere, cioè se voi avete comunicate 100 caratteri e avete una chiave di 100 caratteri, l'algoritmo è dimostrato che è sicuro. Una cosa che vi può lasciare scettici, però è così. Cioè è stato dimostrato matematicamente che quell'algoritmo, questo algoritmo è sicuro. Cioè, se la lunghezza della chiave è uguale al testo in chiaro da cifrare, allora si può stare sicuri e si ha un buon margine di sicurezza. Cioè, quelli devono provare, hanno voglia di provare, insomma. Nella letteratura dicono, se voi vi comprate un libro di crittografia, vi vengono a dire che questo sistema qua è utilizzato nella, non mi ricordo, in un libro che si chiama Cryptography and Applied Cryptography, dell'Apprentice Sol, chi gli voglia interessare, un testo didattico, insomma, l'autore, che non mi ricordo, dice che questo algoritmo, un algoritmo di questo tipo è utilizzato nella famosa, lui dice, linea di comunicazione tra Russia e America, che ci stava ai tempi della guerra fredda. Sono cazzate queste qua, ve lo dico chiaramente, perché non è vero. Cioè, questi algoritmi qua sono sicuri, ma loro non utilizzano questa storia, cioè non ci fate troppo pesa quello che vi dicono nei testi di crittografia, non è, magari utilizzano sistemi avvicinabili a questo tipo, ma sicuramente non così banali, insomma. Beh, qua c'è scritto digitale e bello, poi tra parentesi è anche efficiente. Finora abbiamo parlato di caratteri, no? Questi qua tipicamente, tutti questi algoritmi qua di cui abbiamo parlato, sono 3-4, adesso non mi ricordo, sono chiamati volgarmente nella letteratura, sono chiamati algoritmi di cifratura, di crittografia streaming, stream, nel senso che viene dato in pasto un carattere e si ritorna un carattere di output, singolarmente carattere per carattere. Quello che vediamo adesso è un algoritmo ancora streaming, cioè nel senso il testo che cifriamo e che decifriamo non dipende in nessun modo da testo di prima o testo di dopo, cioè è una cosa, ogni passo è a sé stante. Questi sono gli algoritmi di streaming. L'unica differenza con questo algoritmo che ora andiamo a vedere è il fatto che qui lavoriamo in digitale, nel senso che non utilizziamo più i caratteri, ma utilizziamo i bit. La cosa sembra una stronzata, però è abbastanza rilevante da un punto di vista di efficienza, perché le operazioni bitwise nelle macchine, nei computer, sono implementate in hardware. Cioè quando voi compilate del codice, Una cosa è che date delle istruzioni bitwise, una cosa è che fate delle somme, delle sottrazioni e divisioni, vabbè, comunque poi il codice viene ottimizzato a livello di parser, di compilatore, e viene tradotto in codice macchina nativo, però comunque è molto più efficiente utilizzare un sistema di tipo binario, di tipo bitwise, con operazioni bitwise. Il C permette di utilizzare operazioni bitwise, cioè operatori tipo AND, OR, XOR, questa roba qua. Voi avete idea di come è combinata l'aritmetica binaria? Ok. No, chiedevo. Tipo, a un AND cosa corrisponde? Tipo 1 AND 1? Ok, va bene. No, ve lo dico perché serve, nel senso. 1 XOR 1. Va bene, ok. No, l'importante è. Allora, nel nostro algoritmo nuovo, che facciamo? Sì, so che è uno strazio, però potete spegnere nuovamente la luce. Grazie,
Scusa, rispetto l'XOR è 1 solo quando entrambi sono uguali.
Come? Allora, le operazioni sono così, l'OR è l'XOR è la negazione dell'OR. Cioè, te hai 1, tieni presente questa mappa qua, no? Allora, quando AND ti dà 1 AND 1 è 1, 1 AND 0 è 0, 0 AND 0 è 1, ok? Scusami, 0 AND 0 è 0, scusami. Ok, è la negazione dell'OR, ok? Come? Scusami, è il NOR, quello là è il NOR. È l'OR esclusivo. No, non è il NOR.
Ma non dire che è la negazione dell'OR.
Ho detto questo? Scusami, cioè. Scusami. Non. Io ho capito questo qua, insomma, ho detto. Quello. Allora. Nell'algoritmo di encoding che abbiamo, che vi porto qua, praticamente le differenze sono minime con quello vecchio, eh? Cioè, cosa faccio io? Prendo in input un testo, una sua lunghezza, una stringa K, che è la stringa di cifratura, di una determinata lunghezza, e cosa vado a fare? Vado. Eccoci qua. Questo qua è. Vabbè, il for lo salto. Scusatemi. Allora, che faccio? Vado a prendere, metto in output l'input, questo cosino qui è il cappelletto, che in C è l'XOR, ok? Faccio input cappelletto K di modulo K len, cioè praticamente è uguale all'algoritmo di prima, solo che XOR input è il pezzettino della chiave che ci serve. Quando vado a fare il decrypt, faccio la stessa cosa. Questa è una cosa nettamente diversa da quello che abbiamo visto prima, no? Perché prima, ad esempio, facevamo input più K di modulo KLen, poi facevamo input meno K di modulo len. Stavolta rifacciamo la stessa cosa. Cioè, in encoding diamo il testo in chiaro più il modulo cioè KI modulo len, in decoding facciamo la stessa cosa, solo che lo facciamo col testo cifrato. Questa qua è una caratteristica abbastanza importante da tenere in considerazione, cioè praticamente l'XOR del testo in chiaro con del testo cifrato, scusatemi, del testo in chiaro con la chiave corrisponde, cioè è possibile fare encrypt e decrypt con la stessa operazione, scusatemi, mi sono confuso, facendo invece l'XOR del testo cifrato col testo in chiaro, cosa otteniamo? Otteniamo la chiave, cioè se io prendo, cioè se il nostro attaccante in qualche modo è in possesso del testo in chiaro e del testo cifrato, facendo l'XOR tra i due ottiene la chiave. È una cosa un po' strana, però è così, cioè questa è una cosa che riguarda tutti gli algoritmi che si basano su questo tipo di operazione. Vedremo che sono abbastanza, cioè quando noi facciamo XOR, cioè utilizziamo l'operazione utilizzata per l'encrypt e il decrypt tra testo in chiaro e testo cifrato, riotteniamo la chiave. Potrebbe essere una cosa utile, però è anche un problema, insomma, da un certo punto di vista, eh? Ecco, ora magari per ora potete accendere perché non c'è niente di... vi posso parlare, insomma. Vi dicevo, ora, fino ad ora abbiamo visto sistemi di cifratura che praticamente ad ogni carattere fanno corrispondere un carattere in uscita, no? Come vi ho detto prima, questi qua sono classificati come sistemi stream, nel senso che ogni carattere corrisponde a un carattere. In effetti ci sono due sui sistemi, i sistemi simmetrici possono, cioè quelli dove la chiave deve essere mantenuta segreta, possono essere divisi in due sottocategorie, che sono i sistemi di tipo a blocchi, no? E i sistemi di tipo stream, appunto. Nei sistemi, qual è la differenza? Nei sistemi di tipo a blocchi non passiamo un carattere al testo, all'algoritmo di cifratura o l'algoritmo di cifratura, ma passiamo un blocco di testo, o nei sistemi binari un blocco di bit, ok? Cioè un bit, un carattere corrisponde a 8 bit, no? Un byte 8 bit. Invece di passarli, per qualche motivo potremmo sperimentarci un algoritmo che invece di passare 8 bit alla volta ne passa 12, mettiamo, che è una misura strana. Per qualche motivo strano, questo è un sistema di tipo a blocchi, nel senso che non passiamo più un carattere alla volta, ma passiamo blocchi di bit. Mentre se ci riferiamo ai caratteri, quando parliamo di blocchi dobbiamo comunque considerare quanti di 8 bit alla volta, cioè ad esempio non passiamo un carattere, ma passiamo 4 caratteri, 5 caratteri, 6 caratteri, insomma, ok? Praticamente la differenza sta nel numero di caratteri passati, cioè sistemi stream a blocchi, poi un sistema di tipo stream è un sistema a blocchi con un carattere, con n uguale a 1, insomma. E qui io vi avevo scritto della storia perché si usa una o l'altra, diciamo, fazione degli algoritmi simmetrici, o a blocchi o diciamo stream. Qua io ho elencato, diciamo, i punti cardine che sono sicurezza intrinseca del sistema, che però riguarda tutti e due i tipi di sistemi, resistenza stimata ad attacchi di tipo lessicale. Questa è una cosa un po' più complicata, però semplice da capire, nel senso che gli attacchi lessicali noi li possiamo fare in un sistema stream a caratteri. Nel senso che se noi codifichiamo con gli algoritmi che abbiamo visto un carattere alla volta, allora possiamo applicare tutta la storia delle percentuali di carattere utilizzate, tipo la A al 60%, la B al 30%, eccetera, eccetera. Però se utilizziamo un sistema a blocchi, ad esempio passiamo 12 bit alla volta, la cosa va un po' a cadere, perché non abbiamo più un riscontro pratico del testo, cioè noi vediamo più il testo come bit che non come caratteri, quindi la cosa si complica in modo, cioè non si può fare un attacco di quel tipo, insomma. Quindi questo per il secondo punto. La terza cosa, quando dico migliore capacità di interazione con i dati binari, voglio dire che un sistema, è chiaro che utilizzare un sistema a caratteri in file binari è un po' poco conveniente, insomma, più che altro sconveniente da un punto di vista di efficienza del sistema, cioè è preferibile lavorare con i bit. Tutti i sistemi commerciali o comunque algoritmi pubblici utilizzano, che non siano dediti al testo, utilizzano operazioni bitwise per lavorare con i testi, cioè se hanno a che fare con file, zip, binari, eseguibili, ELF, exe, questa roba qua, utilizzano sistemi binari, insomma. E gestione dell'input dipende da come la si vuole intendere, insomma. Bene, ora si inizia a parlare. Do una tematica sui sistemi di tipo asimmetrico, no? fine degli anni 70, non mi ricordo, Diffie ed Hellman, che erano due ricercatori, no? Trovarono un'idea, ebbero un'idea per, diciamo, sorpassare il problema che vi dicevo all'inizio dello scambio di chiave, no? Cioè, il problema di scambiare la chiave era un problema, ed è tuttora un problema. Loro trovarono un modo per sorpassare questo problema. E dissero praticamente che queste tre postille, scusate, non le vedete? Eccole qua. In base a queste tre postille, questi tipi rivoluzionarono il mondo della crittografia, come la intendiamo oggi. D di EP uguale P. Cosa vuol dire? D ed E sono le funzioni che avevamo visto all'inizio, no? Encrypt e decrypt. Bene, questi due tizi dissero che per utilizzare la loro base matematica per crittografare bisognava attenersi a queste tre regole, una delle quali era la prima, che dice che il testo in chiaro encriptato passato alla funzione di decrypt deve ritornare il testo pubblico. E beh, questa è una cosa ovvia. Poi hanno detto che deve essere estremamente difficile dedurre D da E, cioè D ed E sono due funzioni, deve essere, vedetele come, non proprio come funzioni, vedetele, ora vediamo cosa voglio dire, però vedetele come chiavi, tipo funzioni e chiavi insieme. Deve essere difficile dedurre D, cioè la funzione chiave di decrypt, avendo la funzione chiave di encrypt. Poi, infine, si dice che non può essere violato da un attacco di testo in chiaro selezionato. Quando dico questa cosa qua, voglio dire che il nostro attaccante si può mettere nella possibilità di fare così, cioè con un algoritmo, oltre a quell'attacco che vi avevo detto, dell'analisi semantica del testo, si può fare un attacco di testo in chiaro selezionato. Un attacco di testo in chiaro selezionato vuol dire che, cosa si fa? Il nostro attaccante ha la possibilità di cifrare del testo, e allora il tipo si sceglie dei quanti di testo che gli possono risultare convenienti per dedurre qualcosa che abbia a che fare con l'algoritmo, con le chiavi. I due tipi dissero che doveva essere verificata questa roba qua, cioè che E non deve essere violato da un attacco di testo in chiaro. Sono tutte astrazioni matematiche, però come vedremo ci sono riusciti a trovare una cosa che funziona così. Cosa importante è che sotto queste ipotesi, che ci stanno qui, queste tre ipotesi, non c'è motivo per cui non debba essere divulgata una delle due funzioni o chiavi. Ora vediamo cosa voglio dire, perché ho fatto questo misto tra chiave e funzioni. Cioè, una delle due può essere divulgata e una può essere tenuta privata per criptare i messaggi. Soltanto lui potrà criptare i messaggi, mentre gli altri che hanno a disposizione l'altra parte dell'algoritmo, della funzione, della chiave, possono decriptare i messaggi, ma non sono in grado di criptare messaggi e di criptare messaggi come fa il tipo che ha la parte privata. Vediamo meglio cosa voglio dire. Praticamente il lavoro culmina in RSA. RSA prende il nome, sono le iniziali di tre ricercatori, sono Rives, Shamir ed Edelman. Praticamente la roba come funziona? Vi faccio vedere prima il sunto del loro algoritmo e poi vediamo un po' come funziona. Allora, loro hanno detto, bene, per rifarci, cioè loro si basano sulle astrazioni matematiche che avevano detto quei due tipi prima, e hanno tirato giù un algoritmo funzionante che si basa su queste sei iterazioni, su queste sei possibili, come volete chiamare voi. Allora si dice selezionare due numeri primi random P e Q molto grandi, cioè come grandi, come vedremo, si intendono roba di tipo 100, 200 cifre, 200 cifre, insomma, numeri belli grandi, random, è importante questa parola qua, la vedremo cosa voglio dire. Si calcola N, che è P per Q, si moltiplicano praticamente i due numeri. Dopodiché si seleziona un intero piccolo random dispari, deve essere un numero dispari, è importante che sia così, è tale che ha delle proprietà, cioè deve essere selezionato in modo che E e P-1 per Q-1 risultino primi tra loro. Cioè, io mi trovo questi due numeri, e praticamente sta tutto qua, il grosso di RSA, eh? Tutto in questa parte qua. Cioè, io mi trovo P e Q che sono due numeri, grandi, molto grandi, li moltiplico. Dopodiché mi vado a trovare un numero E, dispari, relativamente piccolo. Piccolo è per un discorso che vedremo tra un po'. Deve essere un primo relativamente piccolo, però che abbia una caratteristica particolare. Questo numero deve essere primo tra E e P-1 per Q-1. Dopodiché calcoliamo, ora vediamo perché. Dopodiché calcoliamo D in modo che E per D sia uguale a 1 modulo P-1 per Q-1. Cioè praticamente noi ci siamo trovati due numeri, E e D, che sono in relazione tra loro, e cosa più importante, sono in relazione con i due numeri giganti che ci eravamo trovati prima. Cioè, con queste relazioni tra P-1 e Q-1, tra questa cosa del modulo, ci siamo trovati due numeri che sono sì piccoli, sì in relazione, ma cosa più importante è che sono in relazione con due numeri random molto grandi. No, non basta, eh? Dopodiché qua da, diciamo che pubblichiamo la coppia pubblica, cioè è P che è la, coppia, la chiave pubblica, è composta da E, che è il numero che era primo tra P-1 per Q-1, eccolo qua, guardate, era primo rispetto a P-1 per Q-1, ed N, che è il numero moltiplicato, è diciamo il prodotto di P per Q. Dopodiché teniamo segreto D ed N, dove D era un risultato dipendente esclusivamente da P, Q ed E. Ok? Ok, ora vi spiego un po' com'è combinata la cosa. Allora, praticamente, qual è il grosso di questo algoritmo? Non tanto, cioè, il fatto che ci sia dipendenza tra i numeri grossi è importante, no? Cioè, che ci sia della dipendenza è importante, però, cosa più importante ancora è che qua dietro ci sta un problema che è NP completo, nel senso che i problemi NP completi sono problemi che sono dimostrati, sono difficili da risolvere, sono problemi molto difficili, addirittura a volte impossibili da risolvere. Cioè, in questo caso qua si parla di fattorizzazione, di fattoriali. Cioè, a scuola si faceva in fattoriali, cioè si scomponeva in fattori primi un numero, ok? Ora, il grosso di questo algoritmo, la potenza, la forza, la strength di questo algoritmo sta nel fatto che è difficile, cioè è una cosa matematicamente difficile riuscire a dedurre i fattori di un numero senza conoscere, cioè i fattori di un numero sono difficili da trovare dato un numero, ok? Ora, più il numero è grande, più P e Q sono grandi, più è difficile da dedurre tutto il resto. Non so se è chiaro. Come? Sì? Non ho capito cosa vuoi dire.
Non capisco quella formula, in modo che per D sia uguale a 1 modulo, eccetera.
No, 1 modulo è 1.
Perché dici che non ho capito? 1 modulo?
1 modulo 1, 1 modulo grande.
Non ti capisco.
Il modulo è la divisione per un numero, noi consideriamo il resto.
Ah,
1 modulo qualsiasi numero. 1 modulo 0 non si può fare, che significa quella formula? Non va
capito. Non so come, cioè non capisco qual è il problema. E forse tu dici il contrario.
Scusa, per esempio 1 modulo 5 quanto dovrebbe fare?
1
modulo 1, cioè il problema è solo se sia 1 o 0. Non si è visto, però
non
no, dice che il modulo può fare 1 oppure 0.
Qual è il problema? Io non capisco, cioè non ho... Sì, sta dall'altra parte è per D, tu devi trovarlo D, ok? Tu devi trovare D in modo che è per D ti dia quello là. Io non mi riesco, forse io non capisco, io non riesco a, no, non ti capisco io, cioè non ho... Guarda, ti faccio vedere un esempio così ci capiamo, ok? Io non capisco qual è il problema. Sì, sì. Ok. È chiaro, cioè questo qua siamo tutti d'accordo su questa roba qua, però non capisco qual è il problema. Aspetta, però noi dobbiamo, non è un discorso di uguaglianza. Ascolta, ti faccio, forse mi spiego male io, fammelo trovare prima. No, sicuramente mi spiego male io, figurati. Allora, forse, ascolta, forse, anzi no, probabilmente qui, quello che vuoi dire tu è che lì in formula matematica ci deve stare una coincidenza, è questo che vuoi dire? C'è una coincidenza. Ok, cioè tu vuoi dire questo qua, cioè che al posto dell'uguaglianza stretta matematica ci vuole una coincidenza? Cioè per capire io cosa vuoi dire tu? Cioè se qua fosse scritto E asterisco D coincide 1 modulo P meno 1 per Q meno 1, per te andrebbe bene? No. Coincidenza algebrica. Cioè la coincidenza di quella formula con quell'altra, non di numeri. Ecco, cioè per te andrebbe bene in questo senso? Un ragazzo mi faceva notare che nei testi qui è scritto come coincidenza, cioè nei testi le tre linee, esatto, le tre sbarre. Per te se io ci metto le tre sbarre, cioè il tuo problema è risolto, cioè se le uguaglianze delle formule sono uguali, per te va bene. Ok, cioè se per te in quel modo là, perché forse non, io lo do per assodato e non mi riesco a fare spiegare, cioè se per te dare una coincidenza di formule è uguale, allora gli mettiamo, lo correggo e gli mettiamo. Ok, guarda, ti faccio vedere prima di fare qualunque cosa. Ti faccio vedere. Ti faccio vedere qui. Allora, magari lo mettiamo. Allora, io qua ho fatto un esempio con dei numeri, no? Allora, ho scelto, non si vede, non te l'hai detto, così tu magari cerca di ricordare i numeri, così cerchiamo di accordarci. Allora, io ho scelto P e Q, P uguale 3, Q uguale 11, ok? Allora facciamo che sono numeri primi, però non è, sono numeri random, dicevamo grandi devono essere grandi, io piccolo, pesi piccoli per fare un esempio che si può fare con la calcolatrice, insomma. Allora, calcoliamo n, no? Che è 3 per 11, ok? Viene 33. Dopodiché facciamo e, troviamo e, che era quel numero che doveva essere primo, piccolo, dispari, primo rispetto a P meno 1 per Q meno 1. Come? Esatto, infatti, perché mi ha scelto esatto. E ci troviamo il 3, ok? Primo numero piccolo che ci viene primo rispetto a quelli là, P meno 1 per Q meno 1 che è 22, ci troviamo il 3, ok? 22 non è, cioè non può, 22. Dobbiamo fare 3 meno 1, 2 per 10, 20, hai ragione, scusami, 20, ok? Ci troviamo il 3. Dopodiché ci troviamo D e lo mettiamo, questo qua è viene dato da formula, ok? Lo troviamo come? E lo mettiamo uguale a 7. Ora, per trovarcelo, te cosa fai? Si vede, non si vede niente. Eccolo là. Ci siamo? Io non mi riesco a spiegare, però magari spiega tu, se, perché probabilmente io la mia spiegazione è oscura per tutti, però magari, cioè non lo so dire io, però non so se è chiaro quello che voglio dirti. No, vabbè, quello sì. Daniele, magari spiego tu perché io non riesco. Se mi spiace, veramente. Il mouse è qua.
Vedi questo uguale, questo uguale, questo non è un uguale.
È una coincidenza.
Cioè, si scrive con 3 in genere, però c'è chi se la butta.
Io personalmente l'ho fatto in due. Mi spiace, ma questo. Io lo faccio sempre, non sono una corretta, però puoi dire correttamente, ragione. Non so come ti chiami. Ok, Giuseppe ha ragione, cioè là ci sta una coincidenza, Cioè hai ragione, insomma. Hai capito quello che voglio dirti io? Voi avete capito, perché non vorrei che. Amen.
Guarda, se la vuoi fare matematicamente giusta, dovresti spostare il modulo a sinistra.
Lo mettiamo dall'altra parte.
Se tu dici E per B, modulo per numero uguale a 1, matematicamente la forma va bene. Quello vuol dire che il modulo andrebbe messo, diciamo, tra parentesi quadre, per dire quell'1 è considerato modulo.
Lo facciamo modulo con l'A. Ma funziona, Cioè. Cioè, è un po' ambiguo, vabbè. Allora, tu dici di passare il... scusami, così magari lo diciamo anche agli altri e vediamo se risulta più chiaro. Ok, quindi tu dici di passarlo all'altra parte. Avete capito cosa vuole dire lui? Passarlo all'altra parte è più chiaro. Mi spiace, come ve lo ripeto io, cioè il fatto che lui dice 1-0 c'è una cosa, ed è giusto che sia così, cioè deve essere 1-0, insomma, però sì, guardate, cioè io mi spiace di non esserlo spiegato bene, ragazzi.
Sì, vabbè, comunque ho discusato anche una
formalità, ragazzi, qui non ci siamo. Sale. Allora, i numeri, la sequenza di numeri sono 3, più di tanto non si vede, insomma, mi spiace per il. Sono 3, no, proprio non ci arriva la pagina è tanto, insomma, è arrivato. E sono con la manina al massimo. La facciamo più bassa e vediamo che succede. Vediamo se ci arriviamo. Facciamo piccolina, tanto quanto. Mettiamo in alto. Eccoli qua. 3, 11, 33, 3, 7. Non so se adesso è chiaro come, da dove vengo. Sicuramente, come dice Giuseppe, è più cioè, per capirlo è più chiaro. Io forse ve l'ho fatto da un punto di vista di elaborazione. Come dice lui è più chiaro. Cioè il fatto, lui ha ragione, dice vabbè, ma io piglio questo numero, faccio il modulo, sempre 0,1 mi spunta. E ha ragione. Però il problema è che deve essere proprio così. Cioè io devo avere una coincidenza di formule. Ok? Allora lui dice, spostiamo dall'altra parte quella parte là, così sappiamo che quello là è uguale a quello lì.
È più operativa.
Così è più operativa, però come dice lui non si capisce.
No, è più operativa come dice lui.
Ah, più operativa come dice lui? Sì. Cioè a livello di codice tu dici.
Praticamente tu come la studi quella regola?
No, non la studi così, cioè così è come si trova, insomma.
Ah, questo non è l'argomento per trovare, cioè non è che vai a cui a
studiare. No, non fai così, non fai così. Allora, io poi nel frattempo che siamo qui avevo fatto un piccolo, qui ci sta la stringa, questi qua sono i caratteri, le posizioni, cioè io invece di usare i caratteri ASCII che venivano troppo grossi, ti prendi la posizione, no? Tipo la B è al posto 22 nell'alfabeto inglese, e la A al posto 1, 16, 22, eccetera, eccetera. Allora, che cosa si fa? Scusatemi, per se segno con tutta questa storia non vi ho spiegato com'è che funziona RSA veramente. Allora, date quei numeri lì, che facciamo noi? Ci troviamo, eccole qua, queste sono le famose formule. PDM sta per pubblico, no? Allora, noi che facciamo? Un testo, prendiamo un testo M, che non è una lettera, è un testo cifrato, cioè un testo, una stringa, una roba, e che facciamo? Lo prendiamo e per avere il testo cifrato facciamo M elevato E modulo N, cioè eleviamo al numero E che avevamo trovato il testo, o il carattere, vedetelo come un carattere, eleviamo il valore del carattere ad E, lo dividiamo, facciamo il modulo N, non lo dividiamo, scusate, facciamo il modulo N, questo qua è il testo cifrato. Per fare il contrario, facciamo così, facciamo C elevato a D modulo N, cioè in effetti l'operazione che facciamo è uguale, no? Cioè facciamo sempre un'operazione dello stesso tipo, eleviamo a un numero e ne facciamo il modulo, però cambiano gli esponenti della nostra operazione di elevamento a potenza, in uno utilizziamo E e in uno utilizziamo D. Ora se andiamo a vedere il lucido di prima, noi pubblichiamo la coppia EN e teniamo segreta la coppia DN. Quindi cosa faremo? Per criptare, siamo noi quelli che abbiamo la chiave segreta. E allora che facciamo? Per criptare facciamo tipo il testo M elevato D modulo N. Per decifrare il tipo che, a cui mandiamo il messaggio, sarà in possesso della nostra chiave pubblica, che è la coppia EN, e farà l'operazione diametralmente opposta o identica, se volete, fa M elevato E modulo N e riottiene il testo in originale. Io ne ho fatto un piccolo esempio che ve lo sto facendo vedere prima, però senza sapere cosa fanno, insomma, non si capisce. Eccoli qua, vedete? Allora, eravamo arrivati, questi qua sono i corrispondenti del punto, dell'alfabeto, no? La 22 è la V, l'1 è la A, eccetera, eccetera, eccetera. E allora facciamo M, che sarebbe 22 elevato E, che avevamo detto fosse uguale a 3, eleviamo ad E e otteniamo questo numero qua, che è 10.648. Ne facciamo il modulo N e otteniamo 22. È uguale, ma è una cosa voluta. Nel senso che ora vi spiego che in effetti utilizzare numeri così piccoli, 3 ed 11, equivale a praticamente, complichiamo, come abbiamo visto, ci siamo trovati in difficoltà, complichiamo oltretutto anche il codice del nostro algoritmo, però in effetti abbiamo un cifrario a sostituzione, come abbiamo visto prima, addirittura, fra l'altro anche scadente, cioè ad una lettera che corrisponde al 22 ci ricompare lo stesso valore, praticamente è una cosa che non serve a niente. Ovviamente non è così brutto, cioè all'1 corrisponde l'1, però ci stanno delle cose, tipo all'ultimo, al 13 corrisponde il 19, non so se lo vedete, no, non lo vedete, li vedete così? Ecco qua, al 13 corrisponde il 19, al 22 corrisponde sempre il 22, guarda caso, al 16 corrisponde il 4. Ora, l'operazione inversa parte dal testo cifrato, che è 22, 1, 19, 22, 4, no? Allora che si fa? Si eleva D, che è il pezzettino della chiave pubblica DN, no? Si eleva D, ne si fa il modulo, si riottengono le cifre che poi noi andremo ad applicare cioè al 22 sappiamo che corrisponde la B, all'1 sappiamo che corrisponde la A, al 13 sappiamo che corrisponde la L, al 22 sappiamo che corrisponde la D, al 16 sappiamo che corrisponde la O, e abbiamo riottenuto il testo originale. Però in effetti quello che vi vorrei fare notare è proprio quello che vi ho detto un istante fa, cioè utilizzare numeri così piccoli non ha senso, oltre che essere facilmente predicibile, cioè fattorizzare, trovare i numeri primi, di 3 ed 11, 3 per 11, insomma, sono cose elementari. Oltretutto il cifrare neanche funziona bene, cioè al 22 corrisponde sempre il 22, quindi figurarsi che cosa si può fare di una roba di questo tipo. Quindi è indispensabile utilizzare numeri molto più grandi, cioè vi ripeto si parla attualmente, leggendo delle riviste che si trovano online, sempre su quell'indirizzo che vi ho dato io, si viene a sapere, cioè si legge che praticamente criptare, cioè riuscire a trovare, cioè fattorizzare numeri di 200 cifre decimali, lo si fa in circa 4 miliardi di cicli di clock, ed è già abbastanza, insomma. Quando si parla di cifre, 500 cifre decimali, io qui sotto vi ho scritto, si parla di 10 alla 28 anni, roba di questo tipo, insomma. Un po' tanto, insomma, cioè noi non ci riusciamo a vivere. Vediamo se riesco a trovare. 10 alla 28 anni. Si presuppone, sui testi si legge che si presuppone che sia la macchina più veloce attualmente possibile, cioè che un'istruzione adopera un nanosecondo per essere eseguita, e che l'algoritmo sia il più efficiente disponibile per trovare, per fattorizzare i numeri. In effetti è un problema matematico, cioè si studia in matematica, cioè fattorizzare i numeri non è una cosa semplice, cioè ci vuole tempo. Quindi utilizzando, ci sono degli algoritmi, Eulero, c'è un algoritmo di Eulero che serve proprio, si studia in algoritmi, quando, se tu studi sei in informatica, vai a studiare questo algoritmo. L'algoritmo di Eulero è uno degli algoritmi più noti e più utilizzati per fattorizzare i numeri. E questo, utilizzando l'algoritmo di Eulero, che si dice, attualmente si dice che è il più efficiente, e utilizzando, assumendo che si abbiano macchine che abbiano tempi di esecuzione e di istruzione di un nanosecondo, ci vogliono 4 miliardi di anni per fare un traccare un sistema a 200 cifre. 10 alla 28 anni per utilizzare un sistema a 500 cifre, cioè i numeri sono completamente, sono più che logaritmi, insomma.
Ma in termini, per esempio, una chiave di lavoro, quante cifre?
Scusate ragazzi, potete accendere la luce?
La chiave a 128 bit, quante cifre decimali?
Fatti il conto, no? 128 bit, fai 2 a 128, no?
Adesso non è così, perché abbiamo fatto questo
momento. Non ti sento.
Più o meno, perché adesso a me...
2 alla 128 non ci arriviamo, a 200 cifre decimali, eh?
Non ci arriviamo?
No. No, scusami, 200 cifre decimali ci arriviamo, e come? 2 alla 128... quanto siamo? Siamo... 2 alla 128 siamo... Avete ragione. Ah, aspettate, guardate, io qua avevo fatto dei conti che non so se ti possono tornare utili, però stavo dicendo che 2, qua ti scrivo io, che 2 gli algoritmi comuni utilizzano chiavi da 664 bit. La chiave standard è questa, poi i sistemi pubblici utilizzano un altro numero di bit, però in generale si studiano sistemi a 664 bit, e 2 alla 664, ho fatto il conto, è circa uguale a 10 alla 200 come numero, quindi fatti il conto, cioè, siamo a 664 bit, 128 bit, comunque superiamo le 200 cifre abbondantemente, cioè è un buon sistema il 128 bit, se è questo che volevi dire, non è il migliore. No, io non ti ho parlato di cifre binarie, attenzione, io ti ho parlato di cifre decimali, 200 cifre decimali. Gli algoritmi attuali utilizzano sistemi tra 200 e 500 cifre decimali. Circa, perché poi dopo si sale, superate PGP, mi pare che arriva un massimo di 4096 byte. Quindi superate quelle cifre, inutile fare cose più grosse, cioè non ha senso. Cioè appesantisci solamente la macchina, insomma.
Teoricamente
è sicuro, però... questa è una cosa che non ha conferme, diciamo, riscontri matematici. Si vocifera nell'underground mondiale che i sistemi RSA non siano, in effetti ci siano delle backdoor, o comunque si sia trovato un sistema, perché il problema è che un problema NP completo, cioè non è possibile, data una formula, immediatamente trovare tutti i numeri P, fattorizzare un numero, ok? È un problema grosso. Si vocifera, si dice che sono leggende, prendile come storie, belle storie, però si vocifera che i sistemi grossi, tipo NCA, questa roba qua, riescono in effetti a trovare on the fly i numeri almeno di 128 bit, si dice questo qua. In effetti, se te fai caso, circa 2 anni fa l'America ha un grosso blocco, un embargo sui sistemi di crittografia. Fino a 2 o 3 anni fa, non mi ricordo bene come è combinato, forse qualcosa di più. Esatto, da un po' di tempo, ad esempio, tutti gli utilizzatori, forse pochi, poi gli utilizzatori tipo di Explorer, no? Mi è capitato più volte, più di una persona mi ha ben chiesto di avere la patch di Explorer, il browser di Microsoft. A 128 bit, esatto. Oramai il sistema di Explorer è un sistema americano, quindi è soggetto alle leggi americane, non è esportabile, prima non era esportabile un sistema superiore a 56 bit. Adesso è uguale, cioè fino a un paio di anni fa te dovevi farti fare, dovevi trovarti un amico che lo aveva in America, te lo metteva su una shell neutrale, su una macchina non si sa dove, fuori dall'America, e tu te lo tiravi giù. Adesso te lo vai a comprare, te lo danno sul dischetto. Questa cosa qua ha un sacco di gente attivista in questo campo, a torto o a ragione, io non so, non vi posso dire una cosa vera o una cosa falsa. Si dice che i sistemi grossi riescano a trovare on the fly, cioè abbiano trovato il modo per fattorizzare numeri di 128 bit.
Ma non esiste una dimostrazione?
No, non esiste una dimostrazione matematica, assolutamente.
Non esiste neanche la dimostrazione negativa?
No, esatto, è proprio questo quello che ti volevo dire, non esiste neanche la dimostrazione negativa, mentre per quell'algoritmo che ti dicevo io, quello del one touch, one time pad, no? Cioè, dato un testo di 100 caratteri, utilizzando una chiave di 100 caratteri, un sistema sicuro, dimostrabilmente sicuro, i sistemi RSA, non è sicuro, mentre è sicuro il fatto che possono essere craccati, non è sicuro la cosa diversa, cioè utilizzando chiavi molto grandi non si possa trovare un modo per craccarli on the fly, ed è proprio quello che ti sto dicendo io, cioè non è dimostrabile l'affidabilità, insomma.
La leggenda, la chiave massima che è disponibile facilmente a tutti è quantomeno la metà di quello che sarebbe fatto,
esatto,
da determinate agenzie. Questa è
la leggenda,
il postulato del
leggendario. È una leggenda fondata, di test dove lasciavano 56 bit,
sì. Lo so,
esatto,
lo craccavano infatti c'è,
cioè,
infatti c'è, ecco, quello che dice Neuro è vero. Esatto, quello che dice Neuro è una cosa vera, cioè questi hanno detto un momento, questi tipi ci hanno rilasciato il DES perché riuscivano a trattarlo. E allora perché ci
rilasciano?
Era 64 bit,
eh?
Esatto, cioè, quindi è una cosa che deve far pensare, insomma.
Anche perché se abbiamo detto che il problema computazionale deriva dal logaritmo disponibile, lì dalla velocità massima disponibile per compiere una singola
istruzione. Esatto.
Allora, cosa vuol dire? Che magari ogni anno uno migliora a livello di ricerca interna dei laboratori, e magari qualche tecnologia ti permetta di abbassare il nanosecondo
al mezzo nanosecondo, al decimo di nanosecondo.
Basterebbe, ora, se domenica mattina, se domani mattina si parla, si tratta a livello di gruppo, di divulgativo, di quanti sono, e se sappiamo che viene a inizio questa tecnologia nella loro ricerca da anni. Non toglie che ieri in un laboratorio, nel 1971, si occupa di trasporto di particelle subatomiche. Ora, si può immaginare, dato che fanno un po' di spice della vita odierna, che probabilmente dovrà aver abbassato uno dei due parametri che serve per calcolare,
esatto,
il massimo tempo,
esatto,
di traccaggio, ovvero quel tempo di esecuzione o un algoritmo migliore. Quando il DES uscì, caso strano, per decreto, come se fosse il nostro decreto ministeriale, il governo ufficializzato cioè DES ha fatto che ne viene rilasciarsi come pubblica la versione tappata.
Non la versione a 64 bit,
che era invece quella concettuale a livello di CFDN.
Nessuno normalmente riusciva per lo spot a cambiare quello, però
ma poi voglio dire anche divertente pensarlo, ora che ce ne credi qualcosa sicuramente io dico di no, perché è probabile che se uno si mettesse a aspettare qualunque cosa, anche il ciao mamma ci vediamo domani, ovviamente loro perdono il tempo qualitativo, cioè non sanno più discriminare il messaggio buttato importante da quello influente. Quindi noi possiamo anche bypassare, visto che loro stanno attaccando a 128, ritardo qualunque cosa, anche dicendo la ricetta della
matriciana.
Esatto. È un po' l'algoritmo, cioè lo chiamo algoritmo, anzi epsilon, cioè sarebbe quello, ritardo tutto in modo che si stia finendo il tempo macchina,
esatto,
e si ritardi il messaggio importante da loro. No, sicuramente questa voce gira, cioè da pensare, perché da un giorno all'altro, secondo voi, secondo l'Unione Europea rompe le palle, l'America dice vabbè, da oggi chiudiatevi pure quella 128, quando fino all'altro ieri facciamo culo così.
Se vi prendevate, era un reato penale, insomma, cioè se te ti mettevi a tradare roba crittografica strong, cioè 128 bit, eri perseguibile penalmente all'FBI. Esatto, cioè attenzione, Come? Sì, ma quelli non possono essere importati. Esatto. Deve anche far pensare una cosa, cioè magari forse stasera non ci arriviamo perché è un po' più avanti, però ci stanno, e come vi avevo detto all'inizio, RSA non è l'unico sistema a chiavi pubbliche, eh? Cioè c'è un altro sistema che in questo periodo qua sta prendendo un sacco, cioè per chi si interessa anche amatorialmente di crittografia si sta sentendo tanto, sono i sistemi ECC, si chiamano sistemi a curve ellittoidali, sono sistemi che stanno prendendo piega, e deve far pensare il fatto che questi sistemi in America non vi dico ostacolati, però poco ci manca, sistemi a cube ellittoidali sono delle valide, se ne trovo un'implementazione funzionante, ancora ci sono delle implementazioni didattiche, sono un'alternativa a mio modo di vedere e a modo di vedere di persone importanti, valida.
A livello di ricerca,
sì?
Come si ricerca sulla cosa? In Italia ci sono dei
gruppi di ricerca? C'è il Politecnico di Torino, lavorano, ci sono delle persone, un gruppo di ricerca crittografico di Torino, qua a Catania c'è un gruppo di ricerca di crittografia abbastanza attivo.
Ma questo
dei sistemi a curve ellittoidali, e in Italia dei sistemi a curve ellittoidali, se non mi ricordo male, se ne parla, cioè si sta lavorando attualmente attivamente a Pisa, è l'unico posto dove si lavora. Qui a Catania si fanno altri tipi di discorsi più matematici, insomma. A Torino invece si occupano di roba, attualmente stanno lavorando a sistemi che abbiano a che fare con cellulari, cioè
Salerno
non lo conosco, non ho idea. Come programmi? RSA, come prima cosa che ti viene in mente a tutti, è PGP, Pretty Good Privacy, eh? Quello utilizza un sistema RSA, cioè considera il sistema RSA è un sistema di scambio di chiavi, però RSA, come abbiamo visto, è un sistema pesante, cioè fare questi lavori qua risultano pesanti e onerosi, non solo per chi se lo deve craccare, ma anche per chi computazionalmente crea e genera messaggi, sono pesanti. Infatti tutti i sistemi pubblici, se voi avete mai utilizzato PGP, penso tutti quanti, no? Ecco, PGP in effetti vi crea due chiavi, cioè lui vi dice utilizza RSA e poi vi chiede di genera anche una chiave privata, no? Una chiave privata che potete scegliere di farlo in DES, triple DES, blockish, via, sono vari algoritmi, tutti block cipher, come quelli che abbiamo visto ora, no? Sono tutti sistemi a blocchi, a chiave simmetrica. E allora cosa si fa? I sistemi come funzionano? L'idea qual è? Siccome RSA è molto pesante, è un sistema computazionalmente pesante, allora che si fa? Si scambia la chiave privata, simmetrica, utilizzando chiavi pubbliche, e poi si utilizza la chiave privata per decifrare il messaggio. Chiaro quello che voglio dire? La chiave pubblica è un mezzo di trasporto, immagina come una nave, no? Che ti serve che per trasportare in modo sicuro il pezzo che poi ti serve per decifrare il messaggio. Che ti assicura che il canale non sicuro diventi sicuro, mentre poi l'altra parte che praticamente sono tutti algoritmi che si basano su operazioni binarie, bitwise, quindi praticamente sono 10 volte più efficienti come minimo, sto dicendo un numero che diciamo è in crescenza, 10 volte più efficiente sicuramente di RSA.
Ma io ho visto che RSA per implementare la figura l'ha fatto dei sistemi a tempo.
Quella è un'altra storia, quella è una storia di validità, cioè quella è un'altra cosa, magari che praticamente RSA, il sistema di crittografia pubblica, vengono utilizzati anche per, proprio per le loro proprietà, no? Cioè la proprietà fondamentale, oltre a quella che è difficile da trattare, tutte queste menate qua, cioè c'è un'altra proprietà importante, i sistemi RSA cosa ti fanno? Ti assicurano che solo tu che hai la chiave privata puoi criptare un messaggio e lo puoi rendere valido, cioè solo tu che hai la chiave privata puoi fare un messaggio valido che io con la tua chiave pubblica posso decriptare. Quindi questa cosa qua cosa ha fatto venire in mente? Hanno detto, beh, facciamo così, prendiamo, utilizziamo il sistema RSA per verificare la validità di un'utenza, no? Cioè tu utilizzi RSA per verificare e dici, bene, io ho RSA, e allora cosa faccio? Ho la chiave privata, e allora cosa faccio? Valido un messaggio. Questa è una fazione di RSA, cioè non utilizzare RSA per cifrare o per inviare pezzi di chiavi, ma per validare un messaggio, la famosa firma digitale, cioè se tu firmi digitalmente un messaggio con la tua chiave segreta, solo tu lo puoi firmare in quel modo. Questa è una cosa che è attualissima, cioè con il discorso dell'home banking, no? Qua poi si sale di sistemi, cioè si arriva a livelli proprio attuali, quando c'è banca da casa, il web che ti fa fare le transazioni delle azioni, ti vendi qualunque cosa via web, beh, se non hai una firma digitale col cacchio che queste cose qui valgono, eh? Cioè attualmente siamo legati a questa costrizione che tu hai bisogno di una firma, cioè la firma legale è una firma attualmente, cioè è stata la firma digitale sta assumendo sempre più rilevanza, sì sì sì, Rives, Shamir e Adelman
è una cosa, la RSA
multinazionale è un'altra cosa, attenzione, sì 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 sì, non ci sono i tre. No, non c'è più nessuno lì dentro, Di cui parli te? Come? No, SSL ne possiamo parlare, però non c'è. Beh, è un sistema. Ora parliamo di SSH e SSL. Qui mi chiedevo del funzionamento dei sistemi tipo SSL. Bello, ora io stacco, no, qui ci stanno, ascolta, Fusis, qua ci stanno almeno altre 3 ore. Beh, io lo dico, vi dicevo, poi c'è un'altra fazione dei sistemi crittografici che sono un misto, di sistemi a chiave pubbliche, sempre di Fielman, più avanti pubblicarono anche un altro lavoro che serviva per l'unshaking di chiavi. Allora, i sistemi, come spiegarmi? Allora, la cosa è combinata così, insomma, quando voi fate web, no? Avete bisogno, cioè l'idea qual è? Ecco, partiamo da quest'altra cosa. L'idea è quella di avere un server che sia un server sicuro, no? Che c'è un server certificatore, certificante le persone. Allora, cosa si fa? Quando qualcuno vuole fare una transazione, un lavoro, comunque una comunicazione sicura, allora interroga non direttamente la macchina, ma interroga un server. Questo server qua con degli handshaking particolari che sono dimostrati matematicamente, che sono sicuri, si è dimostrato che interrogando in un certo modo, utilizzando delle proprietà di timestamp vuol dire che praticamente io appendo al discorso, cioè si utilizza sempre un sistema a chiavi pubbliche, cioè il server ha la mia chiave pubblica, utilizzo la mia chiave privata, genero, si chiamano sistemi a sfida. Di challenging, cioè di semi di sfida. Io cosa faccio? Interrogo il server, no? E gli mando un numero, riassumendo in modo molto conciso, gli mando un numero, no? Crittografato con la mia chiave privata, lo mando al server. Gli appendo anche un timestamp. Gli appendo un timestamp, gli dico che io ho generato questo pacchetto in un certo orario, ok? E lo mando al server. Il server quando lo vede, questa è la sfida, ok? Server prende questo messaggio, lo decripta perché ha la mia chiave privata, la mia chiave pubblica, quindi può decriptarlo e vede se il messaggio è valido, no? Decripta, prende questo numero, gli applica un'operazione nota a tutti e due, che il sistema sfida, gli applica un'operazione nota, ad esempio gli sottrae uno, diciamo, ok? Sottrae uno, lo reimpacchetta con la mia chiave, con la sua chiave privata, che io devo essere a conoscenza della chiave pubblica del server, e me lo rimanda indietro, aggiornando il timestamp. Quando io riprendo il pacchetto, cosa faccio? Faccio due operazioni baseline. Innanzitutto verifico che il pacchetto abbia, cioè il numero che io ho generato sia stato cambiato in modo efficiente, in modo valido, nel senso che gli sia sottratto nel nostro esempio gli sia stato sottratto 1, sia stato sottratto 10 perché un attaccante l'ha preso, il pacchetto non è valido. Dopodiché verifico anche il timestamp deve avere un hop di 1 o di 2, di un tempo noto, insomma, ok? Cioè non pensatelo con un tempo di secondi, è un tempo di hop, ad esempio di salti di rete, mettiamo, ok, una cosa di questo tipo, non è proprio così, però è una cosa di questo tipo, un timestamp, tipo una specie di cookie, un biscottino, come lo volete immaginare voi, un altro numero, insomma, che viene incrementato ad ogni passo di sfida. Quando io vedo questo messaggio, se verifico tutte e due le proprietà, sono sicuro che il server l'ho contattato in modo sicuro e che il messaggio che è stato appeso, per ora abbiamo mandato solamente il pezzettino di chiave, di numero generato e sottratto di 1 e il timestamp, però gli altri possiamo appendere anche altra roba. Se si verificano le proprietà della parte iniziale del leader di questo pacchetto crittografato, siamo sicuri che il resto viene dal server. Se un attaccante lo prende, perché siamo sempre nella possibilità di attaccanti attivi, no? Cioè un attaccante può intercettare, sniffare il mio messaggio e modificarlo in un certo modo, fingendosi server o come roba di questo tipo, Però non sa, innanzitutto non sa l'operazione comune, mettiamo che riesce a predirla. L'operazione comune, poi c'è anche il timestamp di mezzo, è un gran casino, insomma.
Quindi matematicamente è sicuro questo SSL?
No, non è proprio così, cioè, quasi sicuro. L'hanno bucato. SSL è stato bucato ed è uscito infatti una nuova versione SSL2, no? SSL2 qualcosa, insomma, io non ricordo bene. Comunque SSL2 è qualcosa.
L'attuale support possibilità che si
Vabbè, è il sistema di trasporto utilizzato. No, l'algoritmo. Cioè, è stato dimostrato che era fallace l'algoritmo.
Ascolta, a livello di sicurezza di video, qual è il grado di sicurezza di PGP? Cioè, dalla parte della
video di PGP, guarda, PGP soffre di gravi problemi, Cioè, soffre di bug, soffriva. Attualmente mi pare che c'è una versione stabile. Però PGP 2.6 qualcosa, PGP soffriva di grossi problemi, cioè sono stati trovati dei modi per risalire alle chiavi senza bisogno di fare niente, PGP soffriva di problemi.
Attualmente
no, la versione attuale, la current di PGP per Linux, io parlo, è affidabile. Com'è? Beh, te la puoi scegliere la chiave, puoi scegliere. Beh, questo è dipende dal grado di paranoia dell'utente, no? Se vuoi farla a 4000 bit, va bene. Io personalmente uso una chiave 2048, va benissimo, voglio dire, 2048 non so se mi hanno mai cercato, però io uso una chiave 2048.
Un po' di
Beh, i certificati magari poi li vediamo dopo, perché se, cioè, se continua ancora un po', cioè, se a voi va di continuare, io mi premevo andare avanti con della roba un po' più avanti. Ah, tra le altre cose avevamo detto, scusate, avevano detto che c'era la pasta pronta, eh? Forse c'era anche da mangiare.
Non so, qua una mezz'oretta fa.
Allora, vi faccio vedere. Vabbè, per RSA penso ne abbiamo abbastanza, no? Andiamo avanti, ho fatto le implementazioni didattiche, magari è meglio andare avanti. Vabbè, RSA ibrido. Innanzitutto si potrebbe parlare di DES, no? Cioè, io qua in programma avevo messo DES, che all'inizio ne avevamo parlato, avevamo detto quattro cose, però alla fine poi non avevamo detto niente. Siccome è un algoritmo che è uscito, Neuro ha dato come algoritmo, diciamo, pedagogico per quanto riguarda l'NCA, magari se ne può parlare. Cioè, DES, come dice lui, l'NCA già l'aveva fatto da un pezzo, però in effetti poi nel 95 è stato craccato ufficialmente in modo open. Il sistema a 56 bit, che è quello pubblico, praticamente non ha più ragione di esistere. In effetti il sistema DES si basa su un sistema praticamente a blocchi, dove vengono fatte 16 iterazioni nella forma base, vengono fatte 16 iterazioni sempre uguali, cioè viene applicata sempre la stessa funzione all'input, come se tu ci ripassi sul testo cifrato per 16 volte, no? All'inizio, prima di iniziare questi 16 passi, che utilizzo delle operazioni matematiche su porzioni di 32 bit, viene fatta una trasposizione, cioè viene applicato un sistema a trasposizione, poi vengono fatti questi 16 passi, si divide in questo sistema a trasposizione, si divide l'input in blocchi da 30, vengono passati 64 bit di codice, no? Cioè un sistema a blocchi di tipo bit, quindi vengono passati ogni volta 64 bit, lo si divide in blocchi da 32 bit. Si applicano delle operazioni matematiche che riguardano, ad esempio, la parte di sinistra viene copiata così com'è nella parte di destra. La parte di destra viene applicato un XOR con un'altra roba e una funzione alla parte in chiaro e con la chiave e viene cifrata. Queste operazioni qua vengono ripetute nell'algoritmo base per 16 volte. Dopodiché viene fatta un'ennesima trasposizione ed è il testo cifrato. Questa base, che è DES normale, è stata craccata. È un sistema 56 bit, il sistema standard è 56 bit. Tra le altre cose, DES ha due, praticamente nella modalità di funzionamento standard per cui era stato pensato, che adesso viene definita come ECB, no? Sistema ECB cosa vuol dire? Che quando io cripto blocchi di memoria di 64, cioè di testo di 64 bit, li metto in uscita. Ebbene, i blocchi tra di loro non sono dipendenti, nel senso che io cripto 64 bit di codice, no? Lo passo e lo metto in uscita, poi prendo gli altri 64 bit e li metto in uscita, ne prendo altri 64 e li metto in uscita. Ora, un attaccante possibile, tutti i testi, ad esempio, non so perché, però tutti i testi di crittografia riportano sempre la storia di due tipi, uno frustrato che praticamente non viene pagato dal gestore dell'azienda, insomma, è una dipendente invece che è una donna, una bella donna, e viene pagata anche profumatamente. Tutta questa storia qua non si sa perché, però le buste paghe di questi tipi vengono passate con DES, non so perché, però i testi portano questa roba, no? Allora, cosa succede? Il nostro attaccante che fa? Praticamente sa a priori che il suo stipendio, mettiamo, è zero, no? O prende tipo 100 lire, mentre l'altra tipo prende 3 milioni, 4 milioni, ok? Allora che cosa fa? Siccome, guarda caso, le colonne in questa ipotetica tabella, le colonne, in ogni riga ci sta il, cioè ogni colonna è organizzata per avere il contributo in paga dei due dipendenti. Allora il nostro tipo, che si è finto anche hacker nel frattempo, è diventato un criptoanalista, allora cosa fa? Sa a priori che lui prenderà poco, no? Sa che la sua amica prenderà tanto, e allora cosa fa? Assumendo che abbia un modo per trovare la chiave, ricripta, cioè praticamente sposta, cioè anche se, scusatemi, anche se non ha la chiave, cosa fa? Sposta i blocchi delle paghe, mettendo il blocco della paga della tipa nella sua corrispondente colonna, il blocco paga suo nella corrispondente della tipa. Bene, a livello è una cosa che viene da ridere, però funziona, nel senso, quando voi decriptate il DES standard in modalità ECB, Electronic Code Book, cioè praticamente non riconosce, cioè non capisce che qualcuno ha alterato, ha spostato blocchi di 64 bit, no? Cioè non riconosce questa storia qua. Lo decrypta e vede che quel tipo ha preso 3 milioni e la tipa 0 lire. Questa qua è un attacco grave di cui soffre DES e di cui soffrono tutti i sistemi a blocchi che praticamente non vincolano i loro input tra di loro, cioè i blocchi tra di loro. Infatti poi DES è stato modificato e è stata aggiunta una modalità, cioè stiamo funzionando in due modi, modalità ECB e modalità CBC. Per tutti quelli, queste qua sono CBC, sta per code book book control, una cosa di questo tipo qua, praticamente sta ad indicare che è concatenato, chaining sta per concatenato, importante questo qua, no? Cioè lui che cosa fa? Si concatena, cioè tu cosa fai? Cripti il primo blocco, no? Bene, non lo dai direttamente in output, ma prendi questo blocco e lo utilizzi, lo XOR, lo fai anche con questo blocco qua. Così se tu modifichi un blocco, se sposti un blocco, il sistema non funziona più, ti viene invalidato dal punto in cui hai cambiato il blocco, eh? È chiaro quello che voglio dire? Un CRC? Beh, sì, devi fare il CRC, però che fai? Il CRC lo metti fuori e deve essere fuori dal sistema e diventa un possibile punto di attacco per un possibile criptanalista, no? Cioè se io so, se tu ad esempio, se so che il tuo CRC è 9, è un CRC 16 oppure un CRC CCTP, che sono sistemi standard, cioè dove si trovano gli algoritmi su internet, so che siccome il CRC è una funzione univoca, cioè a un testo corrisponde sempre un CRC, allora io posso dire bene, è un punto di inizio per attaccare il sistema, com'era la storia della semantica per i sistemi di tipo stream sui caratteri, no?
Applicare tipo non so se per ogni blocco sì,
esatto.
È un... mettendo il CRC dentro,
mettendo il CRC dentro si risolve. Sì, 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 cioè questo problema qua non c'è, esatto, sì, sì, non esiste questo problema qua, quello è una cosa, un dettaglio di implementazione notevole, cioè praticamente lo si fa, prima viene compresso il testo con delle forme standard o comunque dei sistemi di compressione, dopodiché viene applicato il sistema, quindi questa cosa qua che si dice non cioè comunque tu lavori con testi crittografati, noi parlavamo di DES insomma, cioè PGP è un'altra cosa, cioè DES funziona così, non comprime niente, insomma, anche il triple DES. Sì, 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 su PGP i sistemi, infatti io parlavo di sistemi simmetrici, eh? I sistemi simmetrici sono suscettibili a questa storia qua, i sistemi asimmetrici no, come dici tu utilizzano un sistema diverso, cioè praticamente tutti i sistemi asimmetrici, cioè chiavi pubbliche, prima fanno delle operazioni particolari, tipo di compressione al testo, dopodiché viene applicato il sistema crittografico, quindi non soffrono di questo problema qua di scomposizione. Immaginate per un attimo a un file di tipo TAR, un file GZIP, e voi spostate blocchi di 64 bit, fallisce perché praticamente se voi spostate blocchi anche se lecitamente, quando fate un unzip non vi ritrovate niente, cioè fallisce completamente, perché il sistema a priori utilizza una sorta di CRC, come diceva Sandman, è una cosa analoga insomma, mentre sistemi di tipo simmetrico a blocchi soffrono di questo problema.
Se per ogni blocco mettiamo delle FIM fatte con chiavi private può funzionare?
Si dovrebbe vedere, così sembra di sì, cioè nel senso, lui diceva ogni blocco da 64 bit si applica una chiave di un qualche tipo, no?
Qualche tipo.
Però si appesantisce insomma.
Si appesantisce, però
si appesantisce.
In linea teorica potrebbe andare, no?
Si appesantisce di molto insomma la storia, eh? Sì, sì, però può andare.
Potrebbe andare, no?
Attualmente il sistema utilizzato è un sistema di tipo triple DES, no? Praticamente il nome deve far pensare a tutto, cioè praticamente viene aumentata la chiave del sistema e vengono aumentate il numero di iterazioni che si fanno sul sistema e in questo modo qua si riesce ad ovviare al problema weakness del sistema, cioè perché in effetti il problema stava nel discorso dei 56 bit. Già il 64 bit all'epoca, quando l'America impose che doveva essere rilasciato il sistema 64 bit, loro non ci riuscivano a decriptarlo, cioè è bastato, non mi ricordo chi mi diceva dei 128 bit, basta già salire da 56 a 64 bit per aumentare la complessità, neanche l'NCA riusciva a decriptarlo. Ora penso proprio di sì, eh.
A livello di studio l'hanno aggirato, è un problema di ore macchina.
oramai il triple desk, perché praticamente si è applicato un sistema che sistemi di analisi crittografica adesso stanno prendendo una tendenza che si chiama analisi differenziale. L'analisi differenziale dice che praticamente si comincia a modificare dei bit in modo opportuno nelle parti estreme del codice, per poi vedere cosa succede nel codice e applicargli delle particolari studi analitici e statistici. In pratica per esempio, si fa un discorso tipo divide and conquer, no? Non so, divide e conquista, cioè si divide a pezzi l'input per poterlo gestire in modo migliore, e con questo tipo di sistemi si sono rivelati molto efficienti. Cioè triple desk, come diceva Alberto, son cose, cioè è un problema di quanti di tempi macchina,
nel senso che quando
basta pensare
hanno impiegato qualcosa come un centinaio, 200 macchine che lavoravano in maniera settoriale, eccetera, eccetera.
Esatto. Basta pensare a John the Ripper, per chi lo conosce. John the Ripper è un sistema che funziona oramai, cioè vi sto portando un esempio estremo, no? John the Ripper non fa altro che funziona in modo praticamente proprio forza bruta, nel senso che lui cosa fa? Comincia a provare, no? Prova tutte le possibili combinazioni di lettere per creare una password, no? Le cripta e confronta il testo cifrato, fa l'attacco inverso, controlla il testo cifrato, cripta il testo e lo controlla. Se è uguale vuol dire che la password è uguale, perché i sistemi destri danno sempre lo stesso output, come? Sì, semi pubblico, se si trovano.
Anche perché il principio è che quando tu, questa me l'ha fatta Michele Sciabarrao, questo paragone, il principio è questo, dice, ma perché avendo la password cliccata non riesci a trovare qual è la componente della password? Perché se tu hai un numero 10, ad esempio, può essere la somma di 6 più 4 oppure la somma di 5 più 5, quindi anche conoscendo il risultato che è stato, non riesce a capire come è fatto.
Mi volevo fare una cosa, se riesco.
Io, si può risalire. Non sai di quelle operazioni che distruggono la chiave.
Certo, infatti, non puoi risalire.
Non puoi mai risalire,
certo. No, questo è per farlo capire in maniera molto semplice, non sembra che sia immediato.
Attualmente, così, poi diciamo, se lo so, io volevo farvi vedere, diciamo, per concludere, perché c'è anche Fusis che ha un corso molto bello ora su TCP, IP, attacchi e cose varie, quindi volevo un po' dimezzare per non lasciare la gente stanca. Volevo parlarvi di per ora potete lasciare acceso. Questo è uno studio che sto portando avanti io e lui, attualmente è uno studio molto matematico, cioè ora io vi darò le basi, però diciamo non c'è niente di concreto, non vi entusiasmate più di tanto, perché è una cosa molto, molto seria, non ha nessun senso, insomma, ancora. Praticamente l'idea qual è? L'idea è quella di noi abbiamo trovato, cioè stiamo studiando un sistema, si parla di sistemi di centroidi, no? I centroidi in matematica sono dei sistemi, ad esempio sul sistema, valgono per sistemi lineari, per piani, cioè per sistemi di riferimento lineari, sul piano e sulle tre dimensioni, no? I centroidi praticamente sono dei punti di questi insiemi binari sul piano, lineari o nelle tre dimensioni, che praticamente praticamente è il principio delle BTS, no? Dei sistemi GSM, praticamente sono dei punti che tutti gli altri, cioè si trova il centroide, il punto per cui tutti gli altri punti risultano a distanza minima, cioè io posso coprire, immaginatelo come un grafo, sapete cos'è un grafo? Ok, pesatelo per le distanze, il centroide è il punto minimo per coprire tutti quanti. Okay? Ad esempio, pensate a un'antenna, no? A un'antenna di un sistema GSM. L'antenna viene posizionata con degli appositi studi, non è che voi dite, chiamate la Omnitel, la Wind, la Team, e dico, io a casa mia non sono coperto, mi venite a montare un'antenna di fronte. Non funziona così. L'antenna viene montata secondo uno studio perché deve coprire una zona massima di utenze. Questo è un sistema di centroidi, cioè si trova un punto, il migliore che può servire tutti gli altri, secondo una metrica. Ok? Allora, questa non è una cosa mia, nel senso che sono cose pubbliche. Weber è un matematico, ha trovato un algoritmo esaustivo che è quadratico per trovare il centroide su un piano, su tre dimensioni o lineare. L'algoritmo però è quadratico, cioè più sono i punti che fanno parte dell'insieme, più l'algoritmo cresce. Cioè per calcolarlo dobbiamo fare n quadro iterazioni. Quindi se abbiamo considerate che i numeri siamo sull'ordine dei 10.000 elementi, 100.000 elementi, un miliardo di elementi, quindi un miliardo di elementi al quadrato comincia a pesare, cioè l'algoritmo funziona, però è molto lento. Allora l'idea qual è? L'idea che c'è in giro è quella di cercare di diminuire questo sistema. Praticamente allora cosa si fa? Ad esempio noi abbiamo adottato un sistema tipo a challenge, a sfida, no? Cioè noi cosa facciamo? Facciamo giocare tutti i sistemi, cioè tutti i punti li facciamo giocare, li facciamo una tabella, come le partite di calcio, no? Se noi facciamo giocare tre punti e ne troviamo un centroide, gli diamo un punteggio, bene, tu hai vinto, gli altri due hanno perso, gli diamo zero. Facciamo giocare gli altri, così facciamo per tutti gli elementi. Alla fine della prima iterazione esaustiva su tutti gli elementi, abbiamo un punteggio per ognuno degli elementi. Facciamo rigiocare solo una parte, facciamo rigiocare solo quelli che hanno il punteggio più alto. Siccome hanno un punteggio più alto, sono probabilmente dei candidati ad essere vincitori. Ok? Quindi già dimezziamo, nel nostro caso dividiamo per 3 l'input iniziale. Così facendo riduciamo l'input di molto. Attualmente lo stiamo provando perché è una cosa praticamente è puramente matematica, cioè molto empirica. Stiamo provando della roba su distanze euclidee, nel senso che è proprio distanze geometriche, no? Del piano. Però l'idea è applicabile. Oggi ne parlavamo con Fusis, c'è un tizio, come si chiama?
Zaleski.
Questa persona qua ha fatto dei bei studi, oggi parlavamo anche con Beckner, ha fatto dei bei studi, praticamente l'idea qual è? L'idea base, perché poi non è proprio così, l'idea base è quella di, siccome tutti i sistemi, noi abbiamo considerato, abbiamo parlato di RSA, abbiamo fatto un casino della Madonna su RSA per problemi e cose varie, però c'è un problema leggermente grosso su RSA, il fatto della randomizzazione dei numeri, no? Randomizzazione dei numeri non è una cosa così, vabbè, trovo un numero random, vabbè, vado a trovare un numero random, l'srand, te inizializzi il generatore random del C, fai srand, poi fai un rand e ti trovi un numero, vabbè, questi sono numeri pseudo random, cioè, vi dico meglio, non so se l'avete mai provato, ma se voi date ad srand un seed, si chiama seed nel man di C, se voi date un seed ad srand sempre uguale, ottenete sempre la stessa sequenza di numeri, bella cazzata. Voi trovate sempre gli stessi numeri. L'idea qual è? L'idea che ha avuto questo signore, non l'ho avuto io, l'idea che ha avuto questo signore Zaneschi è qual è? Cercare di riuscire a predire le zone, perché si parla praticamente di matematica pura, no? Si cercano delle zone dove tutti gli input, cioè tutti gli output delle funzioni random possono convergere, no? Si è dimostrato, questo signore qua ha dimostrato che gli output della funzione random per certi, per esempio per Linux 2.2.16 diciamo, gli output della funzione random per certe ragioni che dipendono dalla compilazione del kernel, dal sistema operativo e roba varia, convergono in una zona della memoria, cioè in una zona dello spazio, dividiamo in spazio, no? Convergono in una zona là. Quindi se si riesce a dimostrare empiricamente, perché qui si dimostra empiricamente, che tutti gli output convergono in quella zona là col cacchio che sono random, si possono restringere ad un insieme chiuso. Se tu li restringi ad un insieme chiuso, allora ti viene molto più facile analizzare il sistema. Vai a provare solo questo insieme, non devi più scendere a un sistema random, ma sei sottoscritto ad un insieme che comunque è chiuso. L'idea qual è? Praticamente l'idea è quella di provare, ancora non è niente, è un'idea soltanto, però l'idea quale sarebbe? Di modificare questo tipo di sistema per riuscire ad avere una stima, perché si parla di stime, riuscire ad avere una stima dell'output dei sistemi random, averla con questo sistema qua che è lineare, cioè l'algoritmo che vi ho spiegato io, che faccio di vincitore, roba varia, è lineare, su un input, cioè se ho 15 miliardi di elementi, 15 miliardi n, il costo computazionale è quello, non devo elevare al quadrato e fare niente. Quindi se io riesco a stimare, Tom mi dice che Linux mi dà sempre numeri compressi in un range tra 0 e x, allora è inutile studiare un sistema random. Se già si può iniziare a pensare, sto dicendo un po'. un for, però non è proprio questo, cioè voglio dire, però si può restringere. Quindi tutta l'analisi, cioè praticamente tutti i sistemi, cioè parliamoci chiaro, DES, IDEA, Blowfish, tutti i sistemi RSA, sistemi a curve ellittoidali, si basano sulla qualità del sistema crittografico, del sistema random, scusatemi. Ora, o il sistema random è proprietario, cioè il sistema random è proprietario, beh allora là sono altri cazzi, devi andare a studiare quel sistema. Però ad esempio il sistema DES di, delle password, so, di Unix, utilizza il sistema, le funzioni random del kernel. Quindi se tu riesci a stimare che il kernel ti dà output in un range stimato, allora è chiaro che puoi restringere il tuo brute force, o comunque il tuo sistema di analisi, soltanto a quel piccolo, tra virgolette, input di sistema. Sì, quella è una parte, cioè praticamente viene dato il seed random, cioè tu quando generi il sistema dai S rand, parentesi è un numero, no? Fai conto che ogni movimento del mouse tipo X per Y, no? Le coordinate dello schermo vengono passate ad S rand, però il problema qua non è di interpretare il numero che si passa a S rand, il problema è interpretare l'algoritmo, cioè di generazione, perché è un algoritmo a tutti gli effetti di generazione dei numeri.
Senza contare che anche il movimento del mouse
esatto,
per
esatto.
Però anche questo metodo è possibile lo stesso tipo di analisi statistica, anche perché se facessi muovere a voi in un secondo il mouse sullo schermo, potremmo nell'80% dei casi il movimento di frontale o leggermente diagonale in un piccolo range rispetto alla matrice di punti dello schermo stesso. Quindi anche in questo caso siamo in grado
di poter predire
statisticamente quelli che sono i valori che si vengono passati come seed per una generazione sovrapportuale. Quindi qualunque sia il sistema che dia un seed, questo è possibile dello stesso tipo di analisi, si nota sui risultati ottenuti, non sul metodo che ottenere. Quindi è differente il metodo che viene utilizzato. Sarebbe forse differente se potessimo decidere in altri sistemi, perché vengono la biometria, magari l'analisi del sistema dell'individuo, sicuramente meglio del far muovere il mouse nel secondo, per dare un fattore più grande rispetto agli altri che però
cioè non ne vale la pena, insomma, cioè l'idea è quella di andare a indovinare il kernel. Ovviamente esistono delle branche che io non conosco bene, cioè, però ci sono delle persone che piuttosto che occuparsi di crittografia si occupano di generazione, di randomizzazione dei numeri. Quella è una bella storia, nel senso che senza di loro noi non possiamo andare avanti, cioè la cosa deve rendere. Se spegnete un attimino la luce, io faccio vedere un attimino l'output del nostro programma. Col cacchio non si vede niente. Aspettate un secondo.
Vabbè,
sì, lo facciamo vedere.
Qua a destra.
Lo si riesce a vedere?
Sì.
Allora, guardate un po'. Quello là è una somma euclidea, no? Cioè vedete 581.046 è un numero che viene da una somma. Cioè, mettetela così, una somma di distanze euclidee. Beh, quelle sono statistiche che servono a me. Guardate l'ultimo elemento, running time è 9. Sono cicli di clock, io utilizzo non sono secondi, sono cicli di clock. Bene, guardate sotto, quello è l'algoritmo esaustivo, n quadratico. Guardate sotto, io ho una somma approssimata che mi viene dato 645. Voi dite, vabbè, bella storia, diverso. No, perché l'errore medio commesso, vedete là, è 0,1, cioè vuol dire che noi siamo in un range del 10%, cioè abbiamo ristretto l'input. Cioè, sul 10% di elementi siamo sicuri che non abbiamo bisogno di analizzare 100 elementi, Su 10 abbiamo la soluzione, è sicuro che in quel 10% ci sta la soluzione vera. Quindi possiamo ridurre l'input al 10 e lavorare poi in maniera esaustiva, ad esempio se lo vogliamo immediato, l'algoritmo. Se per caso non lo troviamo, perché è probabilità, potrebbe essere che non lo troviamo perché abbiamo sbagliato i conti, beh, lo ripetiamo, iteriamo nuovamente, troviamo un altro 10% circa, perché questi sono valori random, a volte sono 28% e faccio una bella brutta figura. Però voglio dire, in generale siamo in quella zona, in quel tipo là. ne pigliamo un altro, riapplichiamo l'algoritmo e riproviamo. La cosa importante che io vorrei farvi vedere è il running time, no? Cioè siamo a un ciclo di clock, eh? Ora non vi voglio dire che ho scoperto la media, voglio dire, non siamo alla scoperta della fusione fredda roba varia, però voglio dire, da 9 cicli di clock, scendere un ciclo di clock, ridurre l'input al 10%, c'è una bella cosa, eh? Ora l'applicabilità, poi da scendere, ragazzi. Dicevo, l'applicabilità a livello di crittografia ancora non è che abbia molto senso, eh? Cioè è una cosa così campata in aria. L'idea era quella, oggi si parlava con Vecna ed altri, di applicarla, ad esempio personalmente questa storia qua è nata dai sistemi a curve ellittoidali. I sistemi a curve ellittoidali sono sistemi asimmetrici, no? Cioè sistemi a scale pubbliche e private, praticamente si basano su curve non omogenee. Nel senso che noi abbiamo studiato, no, nei nostri corsi di scuola, abbiamo studiato dei sistemi, delle curve, tipo ellissi, parabole, iperboli, rette, tutto quello che volete. Queste sono curve omogenee, nel senso che hanno una funzione descrittiva. Nel senso, sappiamo che una funzione di un certo tipo, quadrato, più due, è una parabola, un'altra è un'iperbola e cose varie. Sistemi a curve, le curve ellittoidali sono delle curve che potete immaginarle come curve diciamo che si dividono, no? Tipo immaginatele come si dice? Come? No. Simili, però non sono loro. Tipo immaginatevi un campionare, no? Discretizzare un input. Avete idea di cosa vuol dire discretizzare un input? Cioè avete un input continuo, una funzione continua, voi la discretizzate, vuol dire che riducete i punti, nei sistemi continui si fa un'assunzione che il sistema sia infinito, no? I punti che descrivono una retta sono infiniti, in effetti nessuno li ha mai contati, nessuno li conterà mai. Questa è una cosa continua. Se voi discretizzate, trovate un segmento, ok? Non so se è chiaro. Allora immaginate di discretizzare una curva ellittoidale. La curva ellittoidale è una curva che è composta da vari pezzi, dicendola così molto in maniera semplice. Abbiamo una parte, ad esempio, è un'ellisse, una parte è un'iperbole e una parte diversa, cioè sono curve diverse. Comunque abbiamo una descrizione che non ci è data da una sola equazione. Come? L'SP line. Abbiamo, sì, più o meno quella è analisi numerica, non è tutti la capiscono. Comunque sì, siamo su quel livello là, SP lines, questa roba qua, esatto. Quindi non abbiamo una sola curva descrittiva. Ci siamo? Non c'è una sola curva descrittiva. E allora l'idea qual è? I sistemi a curve ellittoidali, che non sono miei, ne ho studiati dei ricercatori che non mi ricordo i nomi. L'idea qual è? Bene, la curva non è predicibile, perché non è una sola. Allora, si definisce una curva, si danno i punti descrittori, dopodiché si crea un sottocampo. Guarda, mi faccio vedere. Questo vecchio di cose di una lentezza incredibile. Sì, ho finito, solo questo ce ne andiamo. Allora, vi faccio vedere il grafico, forse non c'è bisogno neanche di spegnere, si dovrebbe vedere. Il sistema, l'idea qual è? Dati un numero di punti finiti, è possibile identificare un sottocampo del sistema, no? Cioè si può identificare una porzione, immaginato come un insieme di elementi, fitto di elementi di questa curva che è descrittiva, un sottoinsieme dentro la curva, dati tre punti che stanno ai margini sulla periferia della curva. Dato questi tre punti si definisce un sottocampo generatore del sistema. Una volta definito il sottocampo generatore, cosa si fa? Si utilizza gli elementi di dentro per criptare il messaggio. Al destinatario, cioè questa qua, i tre punti che vengono dati sono privati. Insieme alla chiave, insieme ai punti descrittivi della curva, sono la parte privata della chiave, mentre il sottocampo è la parte libera della chiave. Utilizzando dei sistemi di somma e sottrazione e moltiplicazione di tipo binaria, viene fatto l'algoritmo, che io non è praticamente una cosa visibile da un punto di vista su carta, insomma, è una cosa che su cui si ci lavora. Quindi non vi so dare, come era per l'A, per meno 1, per Q meno 1, non vi so dare delle formule matematiche semplici. Comunque si lavora con gli elementi di qua dentro. Chi riceve il messaggio ha solamente il sottocampo. Perché? è un problema, è noto che è un problema più esponenzialmente, logaritmicamente, diciamo, mi pare che sia 5 o 10 volte più complesso del sistema di trovare la fattorizzazione dei numeri, cioè di RSA, un sistema circa 10 volte più esponenzialmente più grande, più complesso di quel sistema là, trovare dati tre punti, dato un sottocampo, trovare la curva generatrice. Quindi siamo, diciamo, in una botte di ferro, cioè quel tipo ha quel pezzettino di là dentro. Se io riesco a farvelo vedere, così forse mi capite meglio. Ah, eccolo qua. Non riesco a farvela vedere. Ah, è così. Questa è una curva ellittoidale, eh? Piacere. Praticamente si trova a tre punti, non sulla periferia, tipo PQ, non si vede, c'è un N sopra. Ok? Viene definita, si traccia una corda. Avete presente cosa sono le corde geometriche nelle circonferenze, no? Si traccia una corda e si descrive quella parte di curva piena di elementi, immaginate la pila di elementi, no? Tutta la roba che ci sta là dentro, descritta da un sistema, perché è una circonferenza chiusa, quindi può essere descritta, viene utilizzata per cifrare il messaggio. Al ricevente viene dato solamente l'input, cioè quel pezzettino là dentro, per decifrare il messaggio, secondo un calcolo che non è possibile, perché durante la cifratura viene utilizzata anche la descrizione della curva. Secondo questo sistema, avendo solamente la parte di decrypt necessaria per decryptare il messaggio, non è possibile risalire alla curva iniziale. Ora, ci sono due fazioni, perché ci sono dei tipi del MIT che dicono, se voi andate su quell'indirizzo che ho dato, vi diranno che... Adesso non mi ricordo se c'è là, poi magari vi do il mio email, se avete bisogno ve li do, perché non mi ricordo se è là o da qualche altra parte. Però, andando da quelle parti là, vedrete che ci sono due fazioni. Ci sono quelli che dicono, bene, allora si danno tutti i punti descrittori della curva come parte privata della chiave, no? Mentre altri che dicono, per rendere computazionalmente più efficiente il sistema, perché ogni volta sennò bisognerebbe generare la chiave, la curva. Mentre altri dicono, no, invece diamo le varie parti della curva descrittive, le varie funzioni che descrivono la curva, e ogni volta si generano le varie parti del sistema. Sono fazioni diverse che comunque portano lo stesso input. Cioè cambia la parte della chiave privata, insomma. Ecco, su questi sistemi qua, io ritengo, però è una cosa che poi magari il tempo non mi darà ragione, ritengo che un'analisi sulla randomizzazione può dare buoni risultati, più che su sistemi tipo DSR, RSA, roba varia. Cioè si può arrivare a dei buoni risultati di predicibilità, perché le curve, se il sistema non è predicibile, le curve non sono infinite, i tipi si basano sul discorso, e poi andate a leggere i testi dove si parla di curve ellittoidali, loro vi dicono che le curve sono infinite date n funzioni. Non è vero, perché se noi riusciamo a restringere l'output dei sistemi random a un insieme definito, e tra le altre cose anche piccolino, beh, allora le curve non sono infinite. Io avrei concluso, perché tra l'altro ci sono altre persone che dopo di me che devono lavorare.
Vai avanti.
Se voi avete delle domande, insomma, non lo so. Avete delle domande, dei dubbi? Anche su cose precedenti, non è che... No, assolutamente. Veramente, avete delle domande, anche su cose precedenti, quando si parlava di DES, non so se è stato preciso, insomma. Comunque, il mio indirizzo è chiocciola tiscalinet.it oppure chiocciola wrlteam.org. Sì, Ciscalinet, esatto.
Questo è un suicidio.
Perché? Vabbè, ma io spero, io lo do perché spero che le persone che siano qua dentro non siano i tipi, cioè, che fanno spamming. Se voi volete farmi spamming, pazienza, chiudo l'indirizzo.
Si chiama tutte le liste della filosofia.
pazienza, voglio dire, se volete farmi dello spamming chiudo Valvoline, cioè fiscale.it e me ne apro un altro, voglio dire, non è questo il problema, voglio dire, se avete, io lo vedo come un punto di riferimento se avete dei problemi, insomma, se avete qualcosa da dirmi là, perché come referenze non ne oscillate tantissime, un testo carino che potete prendere, questo dell'Apprentice Soul, è un testo abbastanza teorico, nel senso che io vi ho risparmiato un sacco di roba, là ci stanno 3 o 4 capitoli sulla probabilità, statistica e cose varie, perché sono cose che già avete, come vedete, dalle parti più avanzate, quando si parla di sistemi di predizione di randomness, no? A sistemi iniziali, quando si parla di predizione di semantica, c'è bisogno di probabilità e statistica. Poi si parla anche un po' di matematica tipo un po' più avanzata, nel senso che si parla di sistemi di fattorizzazione, Eulero, tutta questa roba qua. Però quella è comunque una parte che si può anche, diciamo, una prima lettura trascurare, no? Poi magari se ci arriva dopo, comunque ci ricomincia a prendere l'occhio con la crittografia. Secondo me è una bella cosa, insomma. Cioè, io sono un po' paranoico come persona, tipo non parlo mai al cellulare per il spavento. Però voglio dire, è una cosa bella da studiare, insomma. Una cosa simpatica. Valvoline, sì. Come l'olio. C'è un olio per motori. Valvoline. Viene da là.
Da tanti anni.
Viene comunque da là. E poi c'è un sito che manteniamo noi, che riguarda un po' i nostri lavori, no? Qualche notizia per quanto riguarda sicurezza e roba varia. Però comunque non è che è sempre aggiornata, perché lo manteniamo in modo amatoriale, quindi il tempo è tiranno, non è che c'è tantissimo, che è www.vrlteam.org. Se volete darvi un'occhiata, ci sono un paio di, cioè più o meno riguarda la sicurezza, ecco, i nostri lavori, insomma, in generale, in beta testing. Fatto sicuramente, chi lo vedrà si orriderà un po', perché è fatto in ASP, no? Perché è montato su una macchina di Aruba, quindi è tutto fatto in Active Server Page di Microsoft, quindi. Voglio dire, funziona, quindi siccome io volevo farlo sinceramente, io preferisco il PHP perché è più snello e più veloce a livello di sistemi di scripting, di programmazione, no? Preferisco il PHP, ma non perché ti piace Linux, perché è un sistema più snello e più veloce. ASP è un po' pesante, com'è? È un po' pesante, però voglio dire, non siamo qui a fare un dibattito sulla Microsoft. Purtroppo quelli da un 48.000 lire all'anno un dominio. Ovviamente io non ho tanti soldi, quindi non è che posso permettermi di tenermi una macchina in hosting con troppi soldi. 48.000 lire all'anno, insomma, chiudo un occhio e vaffanculo. Quindi, scusate.
Ma quasi va la richiesta sotto
scusate per i contenuti. Eh sì. Ci sono dei lavori che abbiamo fatto noi. Noi tempo fa, non so se voi conoscete lo script IRC Microsoft.
Mirch,
non so se l'avete mai sentito questa roba qua. Noi avevamo rilasciato, e se non mi ricordo male, se non c'è magari mandatemi un'email che io la metto in linea. Noi avevamo fatto tempo fa un lavoro che era una DLL per fare crittografia simmetrica per sistemi, è portabilissima anche sotto Kvirch o comunque sistemi Unix. Io non l'ho, è C, anzi l'ho sviluppato in C, anzi, quindi per comodità abbiamo fatto una DLL e l'abbiamo messa lì, di richiamo a Mirch, no? Cioè, si utilizza con Mirch, però qualcuno di buona volontà, anzi, se c'è qualcuno che conosce lo scripting Kvirch, e poi tra le altre cose è C standard, se non ricordo male, già ci stanno lavorando, insomma, ci sono i ragazzi di Avatar che ci stanno lavorando, gli app ed altre persone ci stanno lavorando, però se qualcun altro ne vuole fare un altro porting, è un sistema di tipo blocchi, no? Che io l'abbiamo chiamato OCB, si chiama così perché quella mattina mi sono svegliato che, eccolo qua, OBC, Open Blocking Cipher, no? Non ha nessun riscontro, è un sistema, avete presente cosa sono i rotori? In crittografia si parla sempre di rotori, sono delle macchine strane che stanno molto di medievale, no? Però in effetti sono delle operazioni matematiche. Immaginatevi tipo una torre, no? Una torre ha dei gate di uscita, cioè i gate sono le porte, no? Immaginate, sono tanti layer, tanti piani della torre. Voi per salire a ogni piano della torre avete bisogno di trovare la porta. La porta vi viene data da una funzione matematica, praticamente voi date un carattere d'ingresso. Praticamente al piano terra, immaginatelo così, no? Vi andate a trovare il gate che vi serve per salire al primo piano. Quando salite la porta d'ingresso è data da una casella di un array monodimensionale, no? Tipo mettiamo che la porta d'ingresso si trova al quinto posto nella array monodimensionale. Allora questo 5 viene utilizzato dal nostro algoritmo per ruotare, tipo un po' come il cubo di come il cubo di Rubik, no? Viene girato in rolling a destra il piano di sopra, che è composto sempre da caratteri. Una volta girato di 5, si utilizza il carattere che oramai non è più il carattere originale per andare a trovare la nuova posizione, che è praticamente una corrispondente, un matching, no? Si va a trovare lo stesso carattere, tipo la R, in questo secondo piano. Si va a trovare, si piglia la posizione e si ruota il terzo piano, si sale e così via. Si arriva alla fine, si fa una trasposizione e si ha l'output. Ora, il sistema non è che... Non ho pretese di avere un sistema sicuro come possa essere RSA, voglio dire. Comunque il sistema è un sistema chiuso, è simmetrico, nel senso che hai bisogno di una matrice, che la matrice rappresenta la torre, no? È una matrice n per n, anzi, perché noi non utilizziamo matrici quadratiche, cioè dei quadrati, ma dei rettangoli. È una torre molto lunga con pochi elementi sulle colonne. Praticamente la chiave è questa qua, è una stringa di bit che mi descrivono questa matrice bidimensionale. Questa matrice bidimensionale è la chiave e viene utilizzata sia dal cifratore sia dal decifratore, che fa il processo inverso, scende la torre per arrivare al piano terra per uscire. Il lavoro io non mi ricordo se l'ho pubblicato, anzi no, sicuro, l'ho pubblicato su BFI. Io scrivo per BFI, Butcher from Inside, che è la rivista di Soft PJ, e dovrebbe essere presente in... non mi ricordo, tipo 7. Sono 9 perché l'altra volta la stavamo discutendo quando fa uscire il 10. Quindi sono 9, sarà in uno di questi 9, magari guardateli e andate a vedere. Cioè, ci deve essere sicuro, adesso non mi ricordo. Comunque, c'è l'algoritmo sorgente, la DLL funzionante, con le specifiche di funzionamento con Mirch, per sul sito internet. Magari, se volete, la potete prendere. Vi ripeto, se mi ricordo male io, che non ci sta, mi mandate un'email, ve la metto in linea o ve la spedisco per posta, insomma. Non è un problema. Magari poi ci esce uno script che la utilizza, è una cosa carina.
Lo script è già un po', stiamo facendo avanti, per fare funzioni...
C'era l'idea di fare uno script... E basta, io non so più cosa dire. Se avete domande, vi ringrazio, ragazzi. Tanto per rimanere in tema, no? Di gente per bene.
Gestiti come attaccare o come difendere.
Decidete voi se si comincia subito a vedere.
Scusa tanto per lo spazio di tempo.
Io invece avrei voluto che quando sia avanti fare un po' di tempo.
Sei d'accordo? Allora, se io ti sgombro subito, faccio mettere la mano.
Thank you.
ufficiale, del, sono ufficiale del, della
no, no, assolutamente
no. Allora, un po' vediamo se l'uscita video funziona. Ah, buono, io così non vedo una sega.
Ascolta, veramente per un tu magari consideriamo.
Sì, però vediamo
un po' stesso, quindi magari ti converto più in grafica perché
non so come. Ok. Non va cosa. Ah, che ragazzi. Ok. Va bene. Ah, prova a metterlo a cambiare dimensioni un po'.
Le dimensioni sono fisse, sì, potete spegnere un attimo la luce? Il problema
sì.
È che ora devi dargli l'output.
Allora, vediamo un attimo.
Ok, ci sei.
Allora.
Guarda qua, questo è lo zoom.
Ah, aspetta, così può andare bene.
Se te riesci a metterti l'out, magari stringi la finestra.
Sì, aspetta, vediamo un po'.
Allora, lo posso centrare quasi
per no fare. Vabbè, ma
guarda un po', io non la conosco questa macchina.
Sì, ma per adesso non c'è bisogno intanto delle immagini, quindi adesso che le dimensioni sono queste, poi ok, comunque. Allora, prima di tutto una minima introduzione. Dov'è da quel microfono se serve? Che non ho quello sotto il piede, ok. Da qui va bene, no? Di cosa parleremo? Ieri ho avuto una conversazione, diciamo, informale con un gruppetto di persone che sono venute a trovarmi di là dove dormo praticamente, dovrebbe essere il nostro banco di lavoro, in realtà è una specie di accampamento ormai, per parlare delle basi del TCP/IP. Io vedo qua una marea di facce che ieri non c'erano, il che potrebbe presupporre, al di là di quelli che già hanno una minima padronanza della materia, che potrebbero esserci dei problemi in qualcuno, io spero di no, ma potrebbero essercene per poter comprendere appieno quelli che sono gli attacchi che vediamo di trattare. Sostanzialmente noi possiamo distinguere le vulnerabilità inerenti delle applicazioni, inerenti l'implementazione del sistema operativo su cui le applicazioni girano, oppure inerenti le teorie concettuali su cui si basano programmi o protocolli. In questo caso noi parleremo quasi soltanto di vulnerabilità inerenti problemi concettuali, quindi non stiamo parlando né di come facciare un'applicazione da un overflow, non stiamo parlando di una race condition, non stiamo parlando neanche di una malconfigurazione. Stiamo parlando di caratteristiche inerenti il core di un protocollo che quindi non possono essere modificate o patchate adeguatamente fino a quando il protocollo rimanga quello che è. Come se dicessimo il sistema client server dell'X è così, presenta una falla al di là di come la si configuri, l'unica mossa possibile è magari filtrare le porte TCP attraverso cui X comunica. Quindi possiamo trovare dei cerotti da porre sopra la ferita, ma non possiamo fare in modo che si rimargini, questo per dare un po' un'idea. Poi vedremo anche invece qualche vulnerabilità delle applicazioni più note relative alla suite TCP/IP, quindi sostanzialmente il DNS e l'FTP, giusto per fare un esempio di due applicazioni che utilizzate tutti almeno ogni volta che vi colleghiate alla rete. Sostanzialmente abbiamo problemi di autenticazione, problemi di denial of service e un mix di queste due cose. Per me partire dall'uno all'altra è abbastanza indifferente. Probabilmente, visto che avete subito 3 ore passa di crittografia, partiamo dalla cosa più semplice, che sono i denial of service, per poi muoversi avanti.
Prima di tutto, cosa sono i denial of service? Questo immagino lo sappiate un po' tutti. Si tratta sostanzialmente di bloccare l'utilizzo di una macchina, di parte di essa.